tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7 e 4 minuti, buongiorno, lunedì 25 novembre, ciao Ale, ciao Mauri,
buongiorno.
Ciao Nicole, come andiamo?
Bene.
Sì, cioè...
Nicole ha dormito e quindi è tutto più bello.
No, posso dire una cosa, c'è un traffico stamattina pazzesco in giro, non so che cosa è successo.
Sciopero però dei treni.
Sciopero dei treni, dici? È pieno di... ma poi ho incontrato tipo 3-4 incidenti, un casino stamattina. Allora, voglio fare un appello a tutti coloro che sono ancora a casa. Sbrigatevi a uscire.
Allora, si stanno sbrigando a usare la macchina perché dopo la riforma di Salvini credo che non, insomma, in pochi potranno usarla.
Tu dici che quello.
Se sbrigano.
Dici che quello.
Adesso
si potrà,
la sfrutto.
Il che si potrà lo facciamo. Va bene, arriviamo subito, prima gli U con Baba Rally e poi torniamo.
Radio Rock.
It's classic.
Radio Rock Podcast.
Bene, gli U con Baba Rally. No, questo fatto qua che non hai visto mai una poltrona per due, Mauri, non va bene. Ripartiamo da qua tra pochissimo. Intanto stiamo accontentando, continueremo a accontentare le vostre richieste sul canale Telegram del The Rock Show. Cliccate sul, tra l'altro è anche pinnata, sulla domanda che ha fatto Nicole Fondato qualche giorno fa. Cari amici del The Rock Show, avete la facoltà di chiedere un brano, di richiedere un brano a vostra scelta. Scrivete titolo e artista qui sotto e diteci anche qualcosa se volete che vi induca a scegliervi. Il prossimo sarà Marco, che voleva ascoltare i Depeche Mode di Home. Confido nella vostra benevolenza, scrive Marco, in quanto siete delle persone di alto retaggio culturale. Questo è vero,
sì, devo dire la verità, non possiamo dargli torto.
Tante cose sono fasulle, questa devo dire invece è vera. Intanto, clamoroso di Giorgio Vellarti, ragazzi, da Italia Oggi, di oggi o di ieri, adesso non ricordo, forse era quindi Italia Ieri. In Europa ogni anno si verificano più di 670.000 infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Bravo. 670.000 che causano oltre 35.000 decessi. Un terzo di questi si verifica in Italia. Cioè noi abbiamo un terzo di tutte le infezioni da batteri resistenti agli antibiotici,
mondo.
No, di Europa. Ah. Un terzo, però insomma comunque tanto.
Insomma, non è che propriamente
cioè,
poco.
Circa 12.000 decessi, anzi non delle infezioni da batteri, ma dei decessi. Cioè un terzo dei decessi da batteri resistenti agli antibiotici avvengono, di quelli che avvengono in Europa, avvengono in Italia.
Italia.
Bella, diciamo, bel record,
bel
no?
Primato.
Bei primati, no? ci assicuriamo sempre degli ottimi primati. Intanto Beppe Grillo è stato defenestrato dal suo movimento, il parricidio si è compiuto alle 16.24 di ieri all'Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle. Il 63% ha votato contro il garante. Hanno detto quindi niente garante, non vogliono più avere il garante. Niente Grillo, van da soli, non hanno più bisogno del babbo.
Era abbastanza chiaro.
Insomma. Niente più babbo. Hanno detto no anche al veto sulle alleanze e al tetto dei due mandati. Quindi praticamente il Movimento 5 Stelle possiamo dire, non è più un Movimento 5 Stelle, perché quello su cui aveva fondato tutto, no? Cioè il doppio mandato, dopodiché a casa decade. Allearsi per esempio al PD o altri
mai,
e invece poi non solo ci sono alleati ma adesso hanno proprio
però
statuito che si può fare,
posso dire, perché insomma
sì, è più onesto, sono d'accordo, però viene un po' meno quello che era
quanti partiti si sono rinnovati internamente nel corso degli anni, anche loro hanno vissuto questa
però qual è l'identità oggi del Movimento 5 Stelle, cioè se gli togli
forza
questa roba qua ma che
questo
cosa è. Perché uno dovrebbe votare 5 Stelle e non PD a questo punto?
Perché probabilmente i componenti Conte in primis offrono delle garanzie diverse rispetto al PD.
Oh, vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori se c'è qualche elettore del Movimento 5 Stelle e ci racconta cosa farà adesso, se continuerà a votare 5 Stelle o se invece cambierà. Ci vorrebbe, in questo momento ci vorrebbe un'altra forza di vaffanculo, no? Cioè un'altra forza di quelle che ogni tanto tornano e fanno basta,
pensi, la politica, il Movimento 5 Stelle, le sardine, tutti questi movimenti del vaffanculo, della potenza dal basso, poi si squagliano.
Beh, le sardine però non è mai stato un partito,
cioè
le sardine era un movimento di protesta,
poi molti di loro sono finiti nei
molti
in vari partiti,
sono finiti, però io trovo che sia più onesto, perché tanti del Movimento 5 Stelle che dicevano no al secondo mandato poi non hanno fatto neanche il primo e si sono messi nel gruppo misto, per cui almeno così insomma.
Oh ragazzi, magari... gli azzurri del tennis hanno conquistato la seconda Coppa Davis consecutiva, a siglare la vittoria contro l'Olanda, i magici Berrettini e Sinner, non c'era quindi Vavassori, no?
Era previsto, però
era previsto
per il doppio in caso, insomma, se
Vassori. Allora, a Mestre un irlandese ubriaco, che poi è già strano, un irlandese ubriaco non ce lo vedo, cioè nel senso, no, un irlandese non può essere ubriaco.
È una calunnia.
Ha distrutto un pronto soccorso. Vabbè, così, alla grande, andato lì, ha distrutto così tutto. Poi, cos'altro c'è da dire di
come
oggi?
Passare una buona domenica.
Che non basta che 12.000 nordcoreani gentilmente offerti da Kim Jong-un, e te credo, se fanno i pippe da mattina alla sera, te credo che non bastano. Non combattono, bastano poco, combattono male.
Questa è un'illazione cattiva, allora, è una battuta, guarda.
Allora, Putin ha detto basta con questi nordcoreani, andiamo con qualche yemenita. Quindi ha reclutato centinaia di yemeniti per mandarli a combattere al fronte, perché questi della Nord Corea facevano niente. Facevano
sono tanti i russi.
I russi? Sono tanti, però l'impegno è purtroppo, purtroppo è notevole. Poi tra l'altro muoiono anche, ne sono morti un'infinità, meglio che non.
Ma voi ricordate quando Umberto Smaila raccontò che
era lì che voleva andare a parare.
Ah, è lì che voleva
andare. No.
Mi affascina molto di Umberto Smaila, che raccontò quando venne Gorbaciov in Italia e pare che perse la Trebisonda per colpo grosso perché si chiusero in albergo, comunque vollero tutte le cassette, le videocassette,
perché il principio è sempre lo stesso, no? Nei posti dove vige una dittatura che non ti fa accedere a, che ne so, in questa cosa, alla pornografia o all'erotismo.
Quando tante acquisti la libertà, la prima cosa che fai le pippe.
Vabbè, le pippe, insomma, non lo so.
Dobbiamo fidarci comunque della parola di Umberto Smaila. Comunque,
io tendenzialmente mi fiderei di Umbertone. Cioè, nel senso, secondo me, non può mentire Umberto Smaila. È uno di quelli che.
Ma ricordo quel periodo Gorbaciov era proprio occhiaie, stava proprio giù.
Tu dici che ci può stare, diciamo. Come
però io lui c'è scena gente di scorta, perché poi la lasciarono la povera Raissa, comunque così reietta nella sua stanza. E loro intanto lui vede sulle guardie del corpo, pare che insomma si
quindi è una cosa molto è sessismo o non è sessismo il fatto che Nicola
potevano a quel punto chiamare pure Raissa
Raissa Gorbaciova, chi gliene fregava
comunque
di corpo
magari
grosso.
Poteva avere qualche malizia,
poteva dire
qualche,
la sua
perché no,
molto bello. Avremo più tardi non tanto Gorbaciov, che purtroppo è morta pure Raissa, anzi credo sia morta prima. Ma avremo sicuramente Umberto Smaila a questo punto, che raggiungeremo telefonicamente in quel di... Dove sarà Smaila? A Codrongo?
Dove può essere?
In Sardegna, però lo raggiungeremo in Sardegna. Cioè, lui tutto l'anno in Sardegna sta, pure inverno. Vabbè, sta lì che suona da solo.
Sardegna fa più caldo.
Una scena pietosa. Lui che da solo suona il pianoforte. Tin, 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 in Sardegna, bellissimo. Arrivano gli Horrors con Trial by Fire. Radio Rock Podcast. Beh, intanto leggo questa notizia: la pericena a casa Meloni sulla manovra, sconto di 20 euro sul canone, taglio dell'IRPEF per il ceto medio. Quindi il vertice di Meloni e Giorgetti con leader Salvini, Tajani e Lupi sulla successione di Fitto. La Premier manterrà le deleghe fino a gennaio. Il taglio strutturale delle tasse sul lavoro sul tavolo dell'esecutivo. Vediamo un po', dai, ripartiamo da Telegram, vediamo chi c'è. Intanto Loris, vai, sentiamo, vai, buongiorno.
Amélie, consumame!
Benissimo, poi, allora, buongiorno Nicolo, buongiorno Emilio, buon inizio settimana, ciao Luigi, che poi qui a Roma abbiamo la combo infernale Cerbero più Riforma Salvini. Non sopravviveremo, Cerbero più Riforma Salvini.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno. Il vero nemico sono i demoni che abbiamo dentro, bisogna eiacularli via, dice Giulio. Giulio, però
sembra buono come inizio.
Giulio, scusa, questa non è molto bipartisan, questa affermazione. Cioè, nel senso, tu devi fare. Questo è sessismo, no, Maurizio? Cioè, allora le donne come.
È un punto
come
di
si
vista,
liberano le donne? A meno che tu non vuoi dire che i demoni c'erano solo gli uomini, scusa. Io credo che i demoni ce l'abbiano anche le donne, no? O no?
Beh, ognuno ha i propri.
Ognuno c'ha i propri, no? Sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao.
Però vabbè, al di là di battute ridicole, stupide, potrebbe essere vista anche da un altro punto di vista, frequentando una donna anche di spettacolo, e loro hanno vissuto per tanti anni a Miami. Tu fai anche una vita un po' più mondana. Io mi ricordo che in televisione in quel periodo c'erano continuamente video.
Di che si parla? Non ho capito, ragazzi. Che
sono ripartite le battute, no? Berrettini ha vinto. Beh, adesso sta senza Sat. Ma a me se non è concesso che tu dici no, frequenta una donna che frequenta il Jazz Alt e quindi fa uno stile di vita diverso. Alle feste è una scelta dei Berrettini. Cioè, pensate che Melissa Satta abbia fatto un
abbia
filtro, una pozione d'amore.
Sì, è probabile.
Berrettini. No, poi che
la
ci sia.
Rega è tornata.
che ci sia una, che ci possa essere una, così, un impatto sulle prestazioni agonistiche laddove non solo, sai che si parlava ad esempio nella Formula 1, si diceva, no, che se tu hai famiglia con figli, no, Ferrari diceva questa famosa frase, diceva ogni figlio è un decimo di più a giro, no? O un secondo di più a giro, adesso non ricordo esattamente, perché ci può stare, no? Che tu hai altre priorità, cioè ti dividi, perché sai, lo sportivo che riesce a grandissimi livelli è quello che dedica tutta proprio la sua vita in maniera proprio quasi, insomma, non particolarmente sana a una sola cosa, e cioè allenarsi tutto il giorno. Cioè abbiamo visto, no, i grandissimi sportivi, Verstappen, no, che ha vinto il mondiale ieri di Formula 1 per la quarta volta consecutiva, è uno che sta tutto il giorno al simulatore, che
però
si allena tutto il giorno,
uno come Totti. Quindi, che ci ha avuto famiglia, insomma, un matrimonio, dei figli,
infatti non è una regola,
se parli con qualcuno ti dice che Totti, al di là della vulgata del pupone qua e là, è uno che per esempio a tavola non ha sgarrato una volta. Pippo Inzaghi da Vieri viene definito come la persona più noiosa al mondo con la quale andare a cena, perché dice: sono 30 anni che lo conosco e so 30 anni, e quando andiamo a cena lui mangia la bresaola e il parmigiano o il petto di pollo in insalata. Quello
bene,
fa, prendete Cristiano Ronaldo, no?
No,
ma per dire che poi l'ossessione porta a questo. Cristiano Ronaldo arriva a 40 anni, al di là del campionato che frequenta, ma in una condizione fisica invidiabile. Ma se vedete un qualsiasi documentario su Cristiano Ronaldo vi spiegate perché, da quando apre gli occhi a quando va a dormire,
c'è
ha un focus, che è quello,
dedizione particolare. Poi non è detto che una donna o un uomo, parlando di atlete donne, no, o insomma una donna parlando di atlete, cioè un partner che possa essere donna o uomo, non è detto che sia per forza una distrazione, potrebbe essere, però tendenzialmente tutto quello che non è la tua disciplina sul su quello che fa, quindi dieta alimentare, allenamenti tutto il giorno, tendenzialmente.
Ma questo vale
tutto
anche per un atleta donna, quindi.
Certo.
No, per dire. No, perché
ma l'ho appena detto un secondo fa.
No, è che le battute poi si fanno sempre. Io non l'ho mai sentita.
Ah, certo.
So, Sara Errani va un po' peggio. Ah, chissà il marito cosa fa.
Beh, però attenzione, perché magari Sara Errani non sta con uno particolarmente famoso. Metti che Sara Errani si mettesse con Walter Nudo, adesso mi viene in mente, non so.
Oddio, questo Walter Nudo, no. Chi hai ripreso?
Walter Nudo.
Dove l'hai ripreso?
Ha preso una deriva meravigliosa.
Fa un podcast adesso, che fa? Meraviglioso. Più grande di tutti. Metti che si mettesse con Walter Nudo, dice, ah, vedi, Sara Errani non funziona. Anche perché noi siamo sempre portati a creare dei nessi, appunto fallaci di causalità, cioè pensiamo succede questo, come dire, c'è questa circostanza ha causato questo, no, cioè nel senso, non è che se tu un periodo vai meno bene necessariamente è dovuto a qualcosa che potrebbe essere, so, un partner con cui ti accompagni o roba di questo genere, no? Quindi insomma, vabbè. Senti, facciamo così, ascoltiamo i Depeche Mode per Marco, che li ha richiesti, con Home sul nostro canale Telegram The Rock Show. C'è ancora aperto appunto il post per scrivere la vostra canzone preferita che avete ad ascoltare, e lui ha scelto appunto i Depeche Mode di Home. Torniamo poi dopo la pubblicità e adesso ci ricodiamo tutti insieme. 3899-106-600 per voi.
Radio Rock Podcast.
Taking Me Back, lui è Jack White su Radio Rock alle 7.37, tra pochissimo un'altra delle nostre novità. Intanto vi dico una cosa, che Lorenzo Cherubini, sapete chi è
in
Lorenzo?
Arte Giovanotto.
Bravi, lo conosci? Giovanotti si chiama. Lorenzo Cherubini è un artista, è un musicista, non è un cantante, diciamo, fa anche... è stato interpellato dal signor Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, cioè intervista a Lorenzo Cherubini, che torna con un nuovo lavoro, e tuona, Lorenzo Cherubini tuona per certi versi contro il rock. Tuona contro il rock. Mi piace moltissimo questa notizia di Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti. Cosa dice? Che cosa? 3899 106 600. Dice: il rap è la vera musica delle città, mentre il rock è ancora una musica rurale che si inurba. si inurba. Vedi, il rock si inurba, Mauri. Abbiamo notato che il rock si inurba.
Allora, mi era sembrato negli ultimi mesi che si inurbasse un po'. Si
Rurale, inurba, però, insomma, dai messaggi che arrivano, guarda, ti posso dire.
Si è
che
già un po' inurbato, devo dire la verità. Lorenzo Giovanotti, il rock rurale si inurba. Mentre il rap è la musica, cioè lui dice praticamente che la, questa è un po' la, diciamo così, l'immagine, no? che trapela, cioè nelle città, se tu devi immaginare, che ne so, una scena di un tuo ipotetico film, no? Girato in macchina nelle città, beh, allora rap,
proprio bam,
rap
bam,
a tutti gli effetti, a tutti, diciamo, a tutta Callara, potremmo dire. Mentre se tu sei, che ne so, in mezzo alle campagne,
che ne so, però, a Palombara o Albano Laziale,
Coccio de Morto,
beh, nelle campagne, però, Maurizio,
Agropontino,
brava, l'Agropontino, no, Maurizio, che cosa, no, sei nelle campagne, il rock, lì il rock a tutto spiano perché è rurale, perché si inurba,
però
no?
Si inurba, si inurba,
ma io
si
vedo
inurba
più il country, forse, che si inurba.
No, Mauri, beh, il rock e il country sono imparentati, no? Si inurbano, si inurbano.
Sì,
allora, intanto Ignazio Marino,
sì,
e queste sono due notizie collegate, diciamo, per certi versi.
Si inurba anche lui.
Si inurba anche lui. Chirurgo, ex sindaco di Roma.
Sì, sapeva, se lo inurbarono parecchio.
Si inurba, si inurba.
Sono inurbato bene bene.
Faceva i trapianti. Questa è una cosa meravigliosa sul Foglio di oggi. Ignazio Marino faceva a dispetto di Giovanotti, cioè più Giovanotti insiste con sto fatto che il rock si inurba, che sto fatto, con sto fatto Marino, che il rock è rurale, e più Marino fa i trapianti di fegato di Chiara sul Foglio al ritmo di It's Only Rock and Roll.
Hai capito?
Hai capito che roba?
Allora che però
ce lo facevo rock Marino, eh?
Marino in realtà è rockissimo.
Come no?
Ma Marino è rock, no? Marino è rock, assolutamente. Elvis invece, Elvis Presley, è il re del rock. Lo sapevate questo qui? Elvis Presley,
ma questo l'ha detto,
re del rock. Ricorre proprio in questi giorni l'anniversario della nascita e della morte di Elvis Presley, che come ben sapete, insomma, è morto ad agosto nel 1977. E quindi ci siamo, diciamo, anche perché agosto
manca un anno, comunque.
Ma agosto è alle porte,
chiamalo,
non è, guarda che ci vuole, bravo, chiamalo,
attimo,
tu chiamalo e agosto ti risponde, no? Va bene, no, a parte gli scherzi, ma morto a Memphis, quindi quest'anno 16 agosto 77 saranno i 100 anni, no, dalla morte di Elvis Presley, che invece festeggia anche i 100 anni della nascita, perché è nato a Tupelo, come sapete, l'8 gennaio, e quindi ci siamo quasi.
Essere a 100 anni sia della morte che della nascita.
Beh, perché lui Elvis può.
È
Elvis
un caso
può,
che solo Elvis.
Vabbè,
può,
scusa, però nel 35 era nato, quindi lui l'8 gennaio, che è dopodomani praticamente, il re del rock avrebbe compiuto, pensate, incredibile, 80 anni, dico bene? 90 anni. Dico bene, oh, Elvis Aaron Presley avrebbe compiuto 90 anni, cosa che non ha fatto. Bravo, cosa che non farà Elvis Presley per un motivo molto semplice. È morto, è un motivo semplicissimo. Però che è successo? Che lui, morto a soli 42 anni, come sapete, da un ictus, pesava 158 kg.
Quando si riportava male comunque, i
58,
ma lui
molto
comunque aveva tante malattie croniche, poverino, sì, che l'hanno,
diciamo, che non si è trattato benissimo, se avete visto anche il film Elvis, non si è trattato benissimo.
Avrei anche uno sfizioso aneddoto. Vai. Su un panino si faceva Elvis Presley, di cui ricordo, lui aveva dato una ricetta comunque del suo panino, che conteneva
ricetta,
solo
è la sua legacy, no? La ricetta del suo panino a Nicole Fondato,
che conteneva solo grassi saturi comunque, che era anche, sembrava anche un po' inquietante, ma lui l'ha andata a ricercare adesso perché era interessante. Era il panino di Elvis Presley, la ricordo a tratti.
Sfizioso aneddoto di cui non so nulla,
di cui non ricordo
neanche un particolare.
Adesso
lo stracchino che ci metteva?
No, ci metteva, credo, del burro di arachidi. Questo sicuramente
bacon,
c'era.
Sicuro.
C'era,
ma il burro di arachidi, vogliamo dire che il burro di arachidi gli americani lo mettono anche in culo. No,
non volevo dire questo.
No, che ne so, ma mi sembrava che hai fatto una faccia strana. Prego, Nicola, no.
Che può lubrificare comunque.
No, esatto. No, ragazzi, sai che ho scoperto una cosa? Ferma tutto, c'entra niente, Nicola. Ho scoperto una cosa, voglio sentire il mio urologo di riferimento, il dottor Marco Casilio, docente in medicina. Principe del foro, no, principe del foro,
anche,
no,
sì,
no,
sì, sì, sì.
Principe, come si dice? Come si dice delle, allora, avvocato e principe del foro, il dottore Nicola
Reuccio,
sta cercando la ricetta di Elvis.
Sì, l'ho trovata.
Dopo la diamo. Un po' di suspense, dopo la diamo. Sì. Apro una piccola parentesi. Leggo sui social un professore che di cui non so nulla, il nome, però benissimo, che ha detto: ragazzi, attenzione quando fate sesso, perché la saliva non lubrifica. Questa, ragazzi, è uno scoop terrificante.
Scherzavo, questa è una roba che non ci dormiva mai, no?
Ma la saliva non lubrifica. Ma da quando mai? Da quando? Anzi, no, può anche essere un ricettacolo di roba ignobile. Sì, no. Quindi attenzione su questo. Lo voglio chiedere al dottor Casilio, perché io mi fido solo di lui, Nicole.
Giusto, è giusto.
E il dottor Casilio dirà: è vero oppure non è vero? Questo è quello che accadrà a brevissimo qui. Quindi non mollate, rimanete sintonizzati. No, la risposta ci sarà fra poco. Intanto, Nicole, tra pochissimo, ci darà la ricetta del panino di Elvis Presley. E poi avremo due pareri. Oggi si parla di Elvis a 100 anni dalla nascita. Avremo dei pareri incredibili su Elvis Presley. Quindi cosa pensavano? Vabbè, ma per dire,
cosa pensavano? A novembre, ma che cazzo
dici?
Ma poi
che abbiamo detto, scusate, che è rurale o com'era l'altra?
Lui è rurale e sinurba. Elvis, cosa pensavano Carmelo Bene e Francesco Guccini di Elvis Presley? Lo scopriremo fra poco.
Cosa cazzo ce ne frega a noi?
Torna,
è lunedì 25 novembre.
Tutto torna.
Radio Rock Podcast.
C'è Amore con Alasbi su Radio Rock. Vediamo un po', questo è il The Rock Show. Sentiamo chi c'è, vai, ripartiamo la Telegram. Vai, sentiamo.
Salvini, 200 euro di multa per Dio dove sosta.
No.
Fai una canna a Natale, te levano la patente a gennaio. A schifosone.
Bene, bene, bene. Allora, attenzione, perché Salvini sarà con noi tra poco, quindi mi raccomando. Il signor Salvini
sarà schifosone,
vai, sarà con noi, quindi moderiamo i termini.
Io mi ricordo che ci fecero anche un film sulla storia dei Berrettini, però ambientato nei mondiali del 90. Che l'Italia doveva vincere i mondiali,
ma
e
forse non era nato.
Due donne a sfinire dei
una cicciolina mondiale.
C'è un vago presentimento.
Presentimento addirittura. Ma l'altra ragazza, Martina, non c'è più? C'è stato un cambio? Allora, Carlo, innanzitutto non ti permettere di parlare così della povera Martina Carona, che non vi è più. E poi è sessismo o non è sessismo, Nicole, dire l'altra ragazza parlando di professioniste del microfono?
Nome e cognome, soprattutto.
Nome e cognome, bravissimo. E poi non è la ragazza, l'altra speaker, professionista, l'altra. Come vogliamo chiamarla?
Maurizio.
Speaker. Beh, no. Speaker, intrattenitrice radiofonica.
Intrattenitrice e
io sono
intrattenitore al microfono.
Vabbè, che cosa cazzo di? Che discorso? Allora, sì, ha ragione lui. Quello che non sa mettere due note in fila. Il rock è rurale, più di tutti l'industrial. Attenzione che Flavio tuona contro Jovanotti. C'è stato il pan per focà. Ma per favore, scrive Carla, Berrettini ha avuto 1000 infortuni. Alle caviglie di cristallo, si infortuna ai muscoli dell'addome per la potenza e lo stile del suo servizio. Ci sta lavorando e umilmente sta risalendo la classifica. A Miami andava quando era infortunato e depresso. Incolpare un atleta, la sua compagna, dello scarso rendimento è offensivo e sessista.
Giustissimo.
E noi che facciamo? Sottoscriviamo e verghiamo col sangue.
Sì.
Verghiamo.
I Bauhaus, Bowie e Siouxsie andavano infatti a raccogliere le olive, secondo questo signore, questo signore Jovanotti.
Per quanto io Bowie ce lo vedo.
E intanto la nostra amica Adriano mi manda una foto dalla sua finestra in cui si vede tutta la campagna. Effettivamente lui è un rocchettaro doc di campagna, rocchettaro di campagna. Vai, sentiamo.
Il taglio dei 20 euro sul canone, praticamente avevano previsto un aumento dei 20 euro, non hanno fatto l'aumento.
Non è geniale, non è geniale che tu prevedi prima un aumento e poi dici, sai che c'è, lo taglio.
Ma perché
togli
saldi, ma i saldi come li fanno? Prima dei saldi aumentano i 20 euro, dopo i saldi levano i 20 euro.
Ma tu ci scherzi, lo sai che ci dovrebbero essere dei controlli? Dovrebbe essere dei controlli, perché quando tu fai i saldi, teoricamente l'intendenza di finanza dovrebbe controllare che i prezzi prima dei saldi siano corrispondenti a quello che poi sarà lo sconto che applicheranno durante i saldi, perché se no tu altrimenti faresti questo. Ma questo qui è di una gravità unica, Maurizio, è di una gravità
unica,
più unica che rara.
Però lo usi per lubrificare e poi ti viene lo schiribizzo di metterci la bocca. Come fai a capire se è burro d'arachidi o qualcos'altro?
Attenzione, lo scopriremo. Intanto pare che il burro d'arachidi non ci sia nel panino di...
C'è. Allora, no, sono tre gli ingredienti del Fool's Garden. Io così si chiama il sandwich.
Ma lo vogliamo lo vogliamo preparare più tardi e ce lo mangiamo?
Perché dovrebbe essere una porcheria senza senso questo panino. Però a mio così...
sei superficialotta,
sì,
però
scusa, ricordo, c'è la pancetta croccante,
okay, sì,
le banane tagliate in maniera longitudinale,
rigorosamente,
certo, e poi burro d'arachidi.
E il burro d'arachidi, va bene.
E la leggenda vuole che per 6 settimane il nostro Elvis sia nutrito solo di questo sandwich.
Beh, ottimo. Devo dire, poi è morto, stranamente, a 42 anni.
Però
scusa, ma questo sandwich, fammi capire, non c'è nient'altro, cioè, la carne non c'è.
Non c'è, cioè, c'è la pancetta croccante.
Sì, ho capito, ma non c'è il panino.
No, c'è il sandwich. Ci sono due fette di pan carré.
Dentro
il
burro d'arachidi a non finire.
Devi tagliarmi la banana in maniera longitudinale.
Sì.
E poi mi ci metti una pancetta croccante sopra, così a sgrassare.
Dovremmo provare, però. Tutto sommato, senza pregiudizio.
Allora, fanno schifo, cioè, nel senso, però non è così tanto caro. Pensavo molto più carico, sinceramente. Pensavo molti più ingredienti.
No, beh, però invece... voglio dire, è bislacco comunque come accostamento la banana con la pancetta.
Questo è bislacco.
Croccante.
Oh, giustamente. Qualcuno dice che in realtà per un urologo principe del foro potrebbe andare bene per certi versi, no? Perché
si usa più per gli avvocati, perché te sei...
Cosa spieghi? Di particolare?
Allora,
allora,
se Giovanotti avesse ragione, io SN, uno zappatore, ci scrivono, uno zappatore. Allora, senza Grillante, chi è Grillante?
Grillante.
Grillo sarà. Il movimento imploderà, è una faccina che piange. Perché abbiamo chiesto agli amici, io mi scordo pure cosa chiediamo. Abbiamo chiesto agli amici, Movimento 5 Stelle, di farsi sentire, no? Che ne pensate voi di questa svolta di Conte, come si chiama? Roberto Conte, no? Come si chiama? Giovanni Conte.
Paolo Conte.
Vai, no,
è verissimo che la saliva non lubrifica, infatti si asciuga subito. E l'applicazione della saliva, diretta o indiretta, causa la lubrificazione naturale.
No, il fatto che si asciughi subito non vuol dire che non lubrifichi. Magari lubrifica, ma si asciuga subito. Cioè, nel
lubrifica
senso,
al momento.
Lubrifica al momento.
Non so perché, ma Marino è l'unico politico.
Sì.
Da cui mi farei menare, mi farei derubare,
addirittura,
perché violentare,
c'ha sto viso così angelico.
Picchiami Marino, picchiami,
derubare,
spada Marino. Allora, attenzione, Musk e Ramaswamy, la mossa per tagliare i dipendenti federali, basta smart working. Questa è la notizia che ci manda l'amico Valentino. Ramaswamy, sapete, il nuovo governo Trump, ha avanzato una possibile soluzione per quasi nazista, scrive l'estensore dell'articolo, tagliare il 50% della forza lavoro, che non è male, no?
Cioè,
chi è che lavora nelle pubbliche amministrazioni oggi? 1000 persone, via 500 subito a casa, licenziando tutti coloro il cui numero di previdenza sociale finisce con un numero dispari. Ottimo. Mentre si prevede di riprendere un piano per convertire alcuni dipendenti federali allo status di Schedule F, che di realtà, realtà che di fatto li priva di tutte le tutele lavorative e dunque li espone a possibili licenziamenti indiscriminati. Che mi sembra un ottimo provvedimento, no? Per quanto riguarda il signor Trump. Vai, sentiamo. Che è? Sentiamo ancora, vai Marcello, vai, sentiamo chi c'è.
Maurizio, ehi, finché?
Maurizio,
comunque io pane, burro d'arachidi e marmellata me le faccio, non dico tutte le mattine, ma spesso.
Ma che te fai?
Ci metti il bacon croccante.
Allora manca l'elemento più importante, no?
No, comunque è vero, a me mi è successo. Sono andato a pigliare il caffè l'altro giorno al bar dove vado di solito. Dico un caffè e un cornetto. Se presenta il barista, mi fa una spremuta d'arancio e un cannolo. Dico, ma che? Dice, ah, no, scusa, è che sto periodo sto a scopare.
Benissimo.
In che senso?
Benissimo.
Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre Rerre Gaigim e il valoroso Plifildic sono impegnati a comprare i giocatori per il Fantasgolg, sua figlia Valda sta confidando le sue pene alla sua tata, l'ipermetrope Ibdeldrag, moglie del valoroso Plifildic.
Valda, mia cara, perché fate così? Non mi riconosco più.
Ibdeldrag, quello è il cane, io sono qua.
Ecco perché leccava. Comunque a me la vista è calata tutta insieme, eh?
Sei sempre stata mezza ciecata, Ibdeldrag, dai.
Allora, non volete dirmi cos'è che vi tormenta?
Sono innamorata.
Ma questa è una notizia meravigliosa!
Di Sorcus, figlio di Seppernerd.
Ma questa è una notizia terribile! Seppernerd è nemico degli Unni, ma soprattutto di tuo padre, Re Regaigin!
Lo so, è per quello che sto così!
In calore?
Quello è sempre il cane, Ibdeldrag. Disperata, io sono disperata!
Nel frattempo, nella stanza del trono di Vipere, Sorcus, figlio di Seppernerd, re degli Ucri, si sta confidando con suo padre.
Valda, la figlia di Re Regaigin.
Ma Re Regaigin è il nemico degli Ugri.
Scusate, ma io ho detto che Sorcus parla col padre.
E infatti.
Ma tu non sei Seppernerd, sei tu Borat, l'idraulico figlio illegittimo del dio Minchiador.
Appunto.
Mi stai dicendo che tu e Cornelia, moglie di Seppernerd, avete...
Ma certo, lo sanno tutti.
Vabbè, però manca parlare così, davanti a me, di pora mamma.
Ah, scusi, sì, è vero, sì, prego, prego, andate avanti.
E lei ti ama?
Sì.
E tu la ami?
Sì.
E lei è incinta?
No.
È incinta?
Ma no, non abbiamo mai...
Fidate, è incinta.
Tu, Borat l'idraulico, non mi dire che oltre a mia madre, mia zia, mia cugina, la pizzicagnola, la verduriera, la squadra femminile di Sgolg.
Il giorno dopo, verso la stessa ora...
Una che passando si è piegata, la cognata di Re Regaigin, la sorella di Re Regaigin. Re Regaigin, hai posseduto anche la mia amata Valda?
No, certo che no. Non io, ma mio padre.
Il dio Minchiador.
No, il suo vero padre. Io.
Belmi la pippa?
Cosa?
Unno per tutti, tutti per Unni.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Slave con Your Time Scum su Radio Rock. Vediamo ancora chi c'è. Dai, ripartiamo da WhatsApp. Sentiamo le vostre voci.
8.000 correnti, cambiano il segretario l'anno. Sì. Non si sa mai quello che vogliono. Oggi è così, domani vediamo. I 5 Stelle in questo momento sono un po' più stabili, diciamo, da questo punto di vista.
Tu dici che il Movimento 5 Stelle è più stabile del Partito Democratico, quindi, però i risultati non sembrano premiarlo, ecco, il Movimento 5 Stelle. Mi pare che ci sia una mancanza forte di identità, si senta un po' questo, no? Perché praticamente hanno perso voti dappertutto, quindi sì. Probabilmente si sente la mancanza di una... di un filo conduttore, no? Attraverso il quale veicolare.
Beh, c'è stato
l'elettorato.
Un contraccolpo nel cambiamento, si è notato. Invece io la riflessione sul PD è che in realtà sta in ricostruzione, cioè che sta ricostruendo, sta ripartendo in qualche modo.
Bene, sentiamo, vai.
Buongiorno signori, ma mi ricordo che un po' di anni fa Smilas c'era anche a Campoverde, un posto sfigato, ma
assolutamente
c'era.
Sì.
Cosa c'era?
Smilas
è il locale di Umberto Smilas.
Pontina c'era una, diciamo, una succursale nel Lazio, sulla Pontina a Campoverde.
E non c'è più adesso, scusa, che fammi capire.
Credo di sì, ma insomma, era un locale in cui si andava a fare spettacoli dal vivo.
Di tendenza, diciamo, un locale di tendenza.
Non lo so.
Allora, vediamo ancora chi c'è. Vai, sentiamo chi c'è.
Berrettini prima della satta era casto e puro. Oppure che magari non facesse la stessa attività sessuale che faceva con la satta.
Ma poi, ragazzi, veramente vogliamo andare a indagare sull'attività sessuale degli artisti? Ma che cazzo ce ne frega, dai.
Tra l'altro, avessero fatto solamente questa roba, cioè uno c'ha un rapporto, cioè, pure sentimentale, cioè.
Sì, tra
non
l'altro
è che condivide solo quello.
Vabbè, dai, sentiamo ancora, vai.
Sono d'accordo
anch'io.
Questo è Matteo Salvini che vi stava parlando.
Ah, Matteo Salvini che si stava parlando.
Ma chi è quell'imitatore? Di nuovo sul traffico del raccordo.
È lei, è l'originale.
Giustamente, di original.
Rivendica, no?
Rivendica, giustamente. Comunque, di Unni dovreste fare una serie video.
Ci sarà molto presto.
Ma la stiamo preparando. Sì,
comunque, l'ho contattata su Instagram Martina Caronna e mi ha detto che tornerà presto.
Non ti ha detto proprio niente a te, perché a te non ti dice proprio niente.
Le ha detto, gli ha detto che tornerà presto. Il problema è che quello che Martina Caronna non sa è che non è vero, in realtà. Perché ha fatto i conti senza l'oste.
La speranza.
No, volevo dire una cosa. A proposito di Elvis Presley, ci sono due pareri importanti da tenere in considerazione
rispetto a Martina Caronna.
No, Elvis Presley, e sono quello di Carmelo Bene e quello di Francesco Cuccini. Allora, dice Carmelo Bene:
Diceva,
dice anche perché è immortale il pensiero di Carmelo Bene, no? Dice Elvis Presley non esiste, la sua voce non mi interessa, non è quello, un bel timbro e poco altro, lo ammetteva lui stesso, povera di modulazione di registri, il suo carisma che non ha uguali nella storia della musica moderna, poteva sberciare qualsiasi nefandezza ma ti costringeva a non staccargli gli occhi di dosso, questa è grandezza, dice il signor Carmelo Bene a proposito di Elvis Presley. Mentre Guccini dice non si possono importare in Italia i ritmi di Elvis Presley, scrivere in italiano non è assolutamente semplice, in inglese è molto più facile, tant'è vero che il rock and roll in Italia non è mai esistito, impossibile trasformarlo in rima, c'è riuscito Celentano, il tuo bacio è come un rock che ti morde col tuo swing, è assai facile al knockout che ti fulmina sul ring. Quindi torniamo sempre ad Adriano Celentano.
Ma di
che
anni, di anni sono queste dichiarazioni?
Allora, quella di Carmelo Bene è di 2 giorni fa, pensate.
Ma no,
è morto ma ha lasciato detto a qualcuno di riferire questa cosa. A tot anni dopo la sua morte, la sua dipartita,
3 novembre.
Mentre Guccini è di 60 anni fa questa battuta, pensate, di 60 o 70 anni fa, credo, qualcosa del genere.
100 anni.
Qualcosa del genere.
Oh, e poi 80 anni,
a proposito di punk Islam, te ricordi Punk Islam dei CCCP? La ricordate? Punk Islam. Se non ve la ricordate, era quella che suonava più o meno così, no? Vabbè, insomma, no. Chiaro. Punk Islam CCCP, no? Bene, c'è stato un signore Michael Muhammad, che è mezzo americano e mezzo punk, no scusami, mezzo americano e mezzo islamico, diciamo così, e che ha fondato il punk Islam veramente. Perché lui è praticamente un grande viaggiatore, madre irlandese e cattolica, studia in un collegio cattolico, si converte all'Islam a 15 anni e dopo aver letto i libri di Malcolm X, scoperto grazie all'ascolto del rap dei Public Enemy, si trasferisce a Islamabad, in Pakistan, per approfondire la sua vocazione studiando alla scuola della moschea di Faisal. Mamma gli ha comprato i libri islamici, i tappeti e tutto il resto, incoraggiandolo nel suo percorso, gli manda i soldi da casa. Poi che fa? Torna negli Stati Uniti, vive in California insieme alla moglie, indiana e musulmana, tra l'altro è una regista, si chiama Sadaf Kadri, diventa il fondatore del punk islamesimo. Praticamente l'appello qual è? Dobbiamo fare punk noi islamici, dobbiamo fondare un Islam libertario dove ci sia posto per gay e lesbiche, che le donne possano condurre la preghiera in qualità di imam, e la creatività artistica si possa scatenare fra droghe, sesso, rock and roll, beat, hip hop, punk, e chi più ne ha più ne metta. Cioè praticamente dobbiamo fare l'Islam come natura vuole, no? Cioè come inclinazione vuole, cioè seguiamo l'Islam, il profeta, però facciamo anche il rock and roll, facciamo anche il rap, facciamo anche, che ne so,
le cose sozze,
ci droghiamo se vogliamo poca, naturalmente, e quindi ragazzi, un appello a questo punto ai bambini: se volete farvi islamici, che può succedere,
fatevi islamici,
poco ma fatevi islamici,
allora ho tutto che poco, non è che un abbraccio,
sono
poco.
Bambini piccoli,
diciamo,
no?
Quindi, che i bambini piccoli lasciamoli fare i bambini che giocano e basta, dai.
però se vogliono fare l'islamico possono fare anche l'islamico,
è un gioco fare
a 3-4 anni, no? Vogliono fare l'imam, possono fare l'imam, poco però, no? Poco alla volta, poco alla volta, lui arriva il censore, diciamo, fa islam,
amici islamici all'ascolto, un bambino di 4 anni può decidere di fare l'islam,
secondo me sì,
il sufi, che cazzo si chiama lì,
se vuole fare l'imam perché non può fare l'imam, scusa, ma capi, sei liberticida,
ma che coscienza c'ha,
ma che te ne frega, lo farà poco, no, lo farà 1-2 ore al giorno, 3 ore al giorno, ma falla finita,
mamma mia.
Comunque, parlando di Stati Uniti, io sto guardando la serie The Resident, nella quale mostrano la situazione della sanità ed è davvero la piaga di quel paese, che sta creando una voragine ancora maggiore fra ricchissimi e poveri, fra grandi e piccole città. Scrivo dopo la notizia: il 50%, no vabbè, è una proposta, non è una notizia vera e propria, dei licenziamenti nel pubblico. Però The Resident, voi l'avete vista? Maurizio l'avrà vista sicuramente, una puntata.
No, ancora no.
Guardala,
non è
guardala.
Vero, Mauri, controlla bene la memoria.
Controlla, secondo me ce l'hai.
No, per forza. Ho visto una serie in un
mi deludi, Mauri. Vabbè, comunque domani preparati su The Resident, vediti tutta, fai binge watching
questo oggi pomeriggio.
Dai, tutta oggi pomeriggio, mi raccomando. Radio Rock Podcast. Unstable, Das Love su Radio Rock. Vediamo ancora chi c'è. Poi vi leggo un'altra cosa interessante. Ragazzi, vediamo subito chi c'è. La vera domanda è: chi è Carmelo Bene? Sai che mi ha molto colpito questa cosa, che c'è qualcuno che non sa chi è Carmelo Bene. Forse
si è amareggiato,
forse per la giovineità, sì. O forse perché non lo so, non segue.
Se c'ha 20-25 anni, magari non è. È addentratissimo.
Però ragazzi, c'è qualche ragazzo giovane che ha 20-25 all'ascolto e che sa chi è Carmelo Bene? Perché secondo me, cioè, come dire, non so chi è Shakespeare perché ho 20 anni. Che discorsi sono, no? Un grande, vabbè, non è la stessa cosa, però vabbè. Ma dell'Islam, dopo che puoi fare tutto quello che te pare, cosa resta? Dice qualcun altro. Vabbè, cosa resta? Resteranno i grandi insegnamenti.
Resta l'idea, resta il sapere.
Ma questo vale anche per la religione cattolica, no? No, 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 fare lo spiritoso. No,
c'è anche un film, ragazzi, Mauri, che devi vedere oggi.
Sì.
Islam Punk, no, un libro, l'Islam Punk.
Devo leggere.
Lo puoi comprare oggi, Mauri?
No, devo pure
Islam Punk, sì. Eccolo. Dicevi, qua. Nicole?
No, che mi era venuta in mente la stessa buttata sulla canzone, quindi abbiamo quella sinergia.
Lei le pensa,
ormai.
Però da persona intelligente non lo dice.
Pensa, non lo dice.
Da vecchio,
tu non hai filtri, ormai sei un
allora, in base
vecchio.
Alla tua teoria, Ale, scusami se... Se ti contraddico un attimo, ma sì. Tutankhamon allora è Tutankhamon, che a 9 anni
bravo.
È diventato faraone, lo poteva fare.
Allora lo poteva fare Tutankhamon, so, fammi capire. Tu avresti impedito,
faraone,
tu avresti impedito a un faraone di diventare grande.
Quello, Tutankhamon,
le piramidi,
gli altri che governavano per lui hanno preso sto ragazzino a 9 anni.
Ma quale gli altri?
Stiamo parlando di un periodo in cui la vita media era di 25 anni.
Anche questo è vero, anche questo è vero, e ci torneremo.
Non mi fate
a proposito di giovani talenti. Sai, Alessandro Di Rocchi, giovanissimo, un giovanissimo Alessandro Di Rocchi alla corte degli Asburgo a Vienna, sì. Ricevuto da Maria Teresa d'Asburgo,
no?
Maria Teresa d'Austria. No, Maria Teresa, no, non faccia suonare Mozart qui perché è troppo giovane, ha solo 6 anni, non può prendere in mano lo strumento.
Tra uno che suona liberamente,
bambino, faccia il bambino.
E uno se suona liberamente, che
suona
gioca,
liberamente. Non può fare di mamma liberamente, non può fare di mamma liberamente.
No, no,
gioca a fare di mamma.
Preparazione.
E piano piano si preparerà.
Non è il
però.
Gioco, tu stai mancando.
Sei forte.
Di rispetto agli
no,
amici
sei tu
dell'Islam.
Che stai mancando di rispetto perché dici è una cosa incredibile, fanno schifo. Allora attenzione, è solo un caso che oggi sulla stampa Loredana Lipperini, che negli anni ribelli del rock Chuck Berry cantasse Roll Over Beethoven e che più tardi esplodesse fra gli adolescenti quella sinistra ma efficace iniziazione alla musica beethoveniana e colta in assoluto dovuta ad Arancia Meccanica. Cioè, ragazzi, riflettiamoci un attimo, no? No, Arancia Meccanica, tu sai, esiste un nesso con il Rock Me Amadeus cantato dal punk Falco. Cioè, praticamente, Mozart era punk,
sì.
E Beethoven era violento, no? Beethoven era violenza, inno alla violenza, no? Alla distruzione, no? È così o non è così? Attenzione. Com'è possibile che in ogni epoca, sai, prima che il rock venisse solo immaginato, scrive Loredana Lipperini sulla stampa oggi, Mozart è stato oggetto di una venerazione culturale? E che già pochi anni dopo la sua morte impazzasse la moda delle cuffiette alla papagena per le ragazze e dei flauti alla papagena? Cioè, praticamente Mozart è diventato una rockstar già dopo pochi anni da quando è morto.
Santi Dio.
È una cosa che
non capisco il nesso tra i flauti e le cuffiette, però.
No,
capisci perché tu sei piccola e povera.
No, perché nel momento in cui è morto Mozart è diventato tutto quanto, è diventato, capito, moda, no, per certi versi. Quindi è tutto quanto moda. È molto interessante. Tra poco avremo qualcuno che ci spiegherà, un esperto,
che cosa? Un esperto di
grande
cosa?
Esperto di Mozart,
di cosa, di che?
Grande esperto di Mozart. Intanto Marco Giusti dichiara: sono andato a vedere in sala Il ragazzo dei pantaloni rosa, no? La storia, sì, di questo ragazzo che si è suicidato per avere, e dice la storia di bullismo anti-gay, in sala erano tutti ragazzini e due vecchi. Questo dichiara Marco Giusti, tutti i ragazzini in sala
cosa.
E due vecchi, solo due vecchi, forse lui era uno dei vecchi, chissà, o altri due vecchi, diciamo, no?
Lui anela più presenza dei vecchi?
Perché
no, lui dice,
comunque
erano tutti i ragazzini tranne due vecchi. Insomma, ragazzi, non lo so come la mettiamo su sto fatto, erano
ma
solo due
dobbiamo
vecchi.
Mettere? Ma perché? Che dobbiamo
che cazzo
fare
di osservazione è? Che,
no, io leggo la notizia, questa è la notizia
bene,
interessante.
Ma il signore in questione cosa rivendica? Una necessità maggiore di presenza di vecchi o no?
Ilaria Capua dichiara che dopo il Covid arriverà una nuova pandemia. Ilaria Capua, sei pronto Maurizio? Vuoi provare subito il vaccino?
Ma,
per testarlo.
Una cosa X che potrebbe
capitare.
Vaccino,
Mauri, lo vuoi il vaccino?
Non mi fido tanto di te.
No, no. Come sarebbe a dire?
Negazionista.
Come sarebbe a dire?
Non è vero, io del presidente mi fido.
Oh, e chi l'avrebbe pensato poi che Amadeus, dopo tutta quella produzione musicale, avrebbe perfino presentato i pacchi? Si scrive.
No, aspetta, no. È la naturale evoluzione.
È stata chiusa la trasmissione.
La chiusa, sì, sì. No, ma non erano i pacchi.
Ma non è quella dei pacchi.
No, i pacchi ci stanno.
I pacchi ci stanno. Non fare fake news, Maurizio. Li hanno levati a Mozart e l'ha fatti un altro,
Stefano De Martino, che infatti suona molto bene.
Molto bene. E mentre Amadeus gli hanno levato la trasmissione che aveva fatto su, che era la 9.
No, tu sai chi.
Ne avevamo parlato. Va bene, torniamo fra poco. Intanto arrivano i Bring Me The Horizon con la loro Throne, richiesta da voi sul canale Telegram del The Rock Show.
Radio Rock Podcast.
Marilyn Manson con This is the New Shit, e alle 9.30 circa avremo nei nostri studi come nostro ospite Stefano Cascavilla per il libro Verso il Bosforo, un racconto di un viaggio a piedi da Roma a Costantinopoli fra gatti, tempeste, rachia e selve oscure. Quindi una bellissima avventura di un camminatore vero che decide di partire da Roma e arrivare a Costantinopoli, cioè a Istanbul, attraversando l'Italia, l'Albania, la Macedonia del Nord, la Grecia e poi infine la Turchia. Quindi un'esperienza veramente di viaggio molto molto particolare. Ne parliamo alle 9:30 con Stefano Cascavilla, nostro ospite in studio. Vediamo un po', intanto c'è una notizia che riguarda quello che è accaduto, che sta accadendo alla fiera del libro Più Libri Più Liberi.
Sì.
Polemiche, leggevo, per la partecipazione del filosofo Leonardo Caffo, accusato di maltrattamenti. Poi lui si è ritirato, pare.
Lui si è ritirato, però insomma la Chiara Valerio, che è l'organizzatrice, ha difeso comunque l'invito e la scelta, dirà che lo ha detto, ha dichiarato che presenterà lei il libro, insomma generando moltissime polemiche, perché appunto per un senso dell'opportunità, visto che quest'anno la fiera è stata intitolata e dedicata a Giulia Cecchettin, per quanto si possa la presunzione di innocenza sia un diritto inalienabile.
Spieghiamo un attimo di che si tratta, perché
allora lui è accusato di maltrattamenti ai danni dell'ex compagna. Esistono anche delle perizie, insomma super partes, che rendono compatibili insomma le violenze, quindi insomma la procura ha chiesto 4 anni, quindi insomma c'è questo giudizio pendente. Quindi sicuramente, per quanto appunto ci sia la presunzione di innocenza fino insomma al terzo grado di giudizio, si parla dell'opportunità comunque di invitare ad una fiera dedicata quest'anno a Giulia Cecchettin di un personaggio su cui pende comunque un'accusa abbastanza,
forse era il caso di aspettare di sospendere, non lo so,
poi insomma
immagino
stiamo parlando insomma di Chiara Valerio, che ha fatto insomma di battaglie femministe da anni, insomma un po' uno scivolone, anche perché poi anche nel video che ha pubblicato sui suoi canali social, su Instagram, insomma, in cui ha difeso a spada tratta questa decisione, insomma se la comunità comunque che ti segue, che insomma femminista, ti dice che forse è uno scivolone, magari presta attenzione a chi ti sta contestando, senza trincerarti dietro il gnegne, però non si può più dire niente, che insomma,
ah, così ha detto?
Più o meno, sì.
Oh, Chiara Valerio ha detto non si può più dire niente,
no, beh,
come
insomma,
un Trump qualsiasi,
sì, insomma, che insomma trincerandosi un po' dietro la libertà, insomma uno spazio di confronto che sicuramente è giustissimo, però ripeto, ci sono delle questioni di opportunità sulle quali bisognerebbe un po' riflettere. Insomma, tutta la combriccola si è un po' trincerata dietro queste scuse, insomma, che non hanno fatto piacere insomma a chi segue insomma le gesta.
Allora leggo dal Fatto Quotidiano: la partecipazione di Caffo a un evento dedicato alla giovane vittima della violenza di genere ha scatenato dure polemiche sui social, in quanto lo scrittore siciliano, che avrebbe dovuto presentare il suo ultimo libro Anarchia e il ritorno del pensiero selvaggio, è in attesa della sentenza, che peraltro è prevista proprio in questi giorni, il 10 dicembre, quindi non è che si tratta di aspettare anni, nel processo che lo vede imputato per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna. La procura ha chiesto una condanna a 4 anni e mezzo di carcere. Ho ritirato, dice lui, la mia partecipazione a Più Libri Più Liberi 2024, ringrazio Chiara Valerio e Cortina Editore per il gentile invito, loro non hanno nessuna colpa, rispettatele se potete, la mia sola presenza rovina una fiera così importante per la cultura italiana dedicata a un così alto ideale. credo sia necessario come intellettuale fare un passo indietro. Chiedo scusa a tutti coloro a cui ho regalato fastidio e spero un giorno di poter tornare a fare cultura insieme in un modo libero e rispettoso, augurandomi un giusto corso delle cose. Il messaggio scritto sui social da Leonardo Caffo. Come lo vedi?
Sai, questa cosa del rispettoso, no? Che è stata utilizzata anche da Chiara Valerio. Sì. E dice, le proteste non sono, cioè non è che devono essere rispettose le proteste, o comunque non è che nessuno ha censurato nulla, semplicemente si sono state sollevate delle perplessità sull'opportunità della presenza, quindi nessuna censura, nessuna violenza verbale, insomma semplicemente un chiedere conto alla propria comunità, insomma uno scambio, insomma, che è stato abbastanza civile, però fermo nella protestare contro questa.
Ma scrive questa Chiara Valerio che organizza la rassegna più liberi, scrive questo: poiché Caffo non sarà in fiera, ha rinunciato all'invito, ma l'invito rimane valido, quindi lei ribadisce che l'invito c'è. E poi dice, lui ha rifiutato però, quindi non verrà, però l'invito c'è ancora. Sarò io a parlare del suo saggio sull'anarchia, scrive Chiara Valerio, tenuto conto delle ragioni di chi protesta, ma non condividendo i modi e i toni. Ci pare questa la via per lasciare che lo spazio pubblico, e una fiera lo è, sia il luogo dove i corpi possono confrontarsi, concordarli e dissentire.
I modi e i toni, comunque questo tone policing che si usa molto quando si parla di proteste, insomma è qualcosa che appartiene non a un, insomma appartiene a altre, insomma, figure, quindi insomma è un po' un peccato.
Provocatoriamente, ma non troppo, un amico ti scrive: Nicole, ma se mo il 10 lo scagionano, qualcuno chiede scusa e ripetono la fiera per invitarlo?
Allora no, il discorso è questo: se lo scagionano, l'hanno scagionato, siamo contentissimi di questo, ma finché non lo
l'anno prossimo lo potranno reinvitare, non è che è l'ultima edizione di Più Liberi.
Si tratta comunque, ripeto, se la fiera non fosse stata intitolata, perché poi comunque non può neanche essere uno spot, uno sponsor trincerarsi sempre dietro, allora intitoliamo a Giulia Cecchetti, sennò diventa un'opportunità di fondo, quindi lo potranno reinvitare l'anno prossimo e nessuno vuole censurare. Il discorso è che però se tu intitoli la fiera e fai di dire sorella io ti credo una battaglia, però poi non ti credo più quando poi si tratta degli amici miei, allora lì diventa un po' ipocrita e sbagliato, secondo me. Quindi nessuno vuole impedire la parola a Caffo, semplicemente magari non in questo spazio, perché è uno spazio dedicato proprio
non in
a
questo
una
momento,
ecco. Esattamente. Quindi,
allora
sì.
Matteo, tra l'altro, in your face, caro Mauri, pubblica, ma non avevo avuto dubbi che l'avrebbe fatto, pubblica lo screenshot della sua chat con Martina Caronna in your face proprio. Dice,
ma non è vero.
Visto che tu non è vero. Lo screenshot
non è vero,
falsificato,
non è,
lo screenshot
l'ho sentita ieri sera Martina Caronna.
E cosa ha detto? Ci non ho mai parlato con Matteo,
ha detto no, io
detto
non
una
parlo
bugia,
con nessuno
ha detto
Mauri,
una bugia,
parlo
Mauri.
Solo con te,
Mauri, ti mente.
Ma te pare con Matteo?
Buongiorno ragazzi, Matteo, scusa, io ho sentito un intervento di Chiara Valerio giusto l'altra sera.
Sì.
Non mi sembra che si sia trincerata dietro niente. Io l'ho vista molto convinta del fatto di voler sostenere che lei è garantista del diritto di, cioè, certo, di voler riconoscere una persona innocente fino a quando non è confermata la colpevolezza, e io francamente rispetto molto questa posizione, perché se uno è convinto di questo poi non può cambiare idea ogni volta che può sembrare inopportuno.
Allora, va bene, questa è la posizione di Anna. Peraltro c'è anche da dire che se si tratta di una sentenza di primo grado, mantenendo questa linea devi aspettare la Cassazione,
certo,
cioè devi aspettare come dire, che la sentenza passi in giudicato. Però ci può essere un discorso di opportunità. Dove mettiamo il confine, Nicole? Cioè, nel senso, dove stabiliamo che ci fermiamo?
Non lo so, il discorso, ripeto, non si tratta di dover censurare niente e nessuno, però mi chiedo, è una domanda così che lancio senza sapere io la risposta: se lo scrittore fosse stato uno scrittore di destra, per esempio, o comunque fosse stato uno scrittore non nella cerchia, sarebbe stato invitato? Se gli sarebbe stato riservato lo stesso spazio?
No.
Domanda. Solo questo, cioè, ripeto, è una questione di opportunità. Se la fiera non fosse stata intitolata alla violenza di genere, a Giulia Cecchettin, forse sarebbe stato comunque meno, sarebbe passato più in sordina questa cosa.
Sicuramente.
C'è un caso, per esempio, addirittura per certi versi più grave, nel senso che vi ricordate il giocatore Portanova? Giocatore di alla Reggiana,
sì.
Condannato per stupro,
come no?
In primo grado a 6 anni, ha continuato a giocare perché la sua squadra ha detto: vabbè, ma è stato condannato in primo grado, quando lo mettono in carcere chiaramente ne faremo a meno di lui, ma fino a quel momento è un tosto tesserato e va avanti a giocare. Polemiche, perché qualcuno ha detto: scusate, ma ho capito che è stato condannato in primo grado, la sentenza non è passata in giudicato, però insomma forse non è il caso che questo signore continui a giocare nella sua squadra. Come la vedi in questo caso?
Beh, in questo caso comunque è un po' diverso, perché il discorso è che lì la presunzione di innocenza ha un valore diverso nella misura in cui la squadra non giocava in nome della violenza di genere. Però tu, è la tematica che comunque fa un po' la differenza.
Tu pensi che sia solo quello la differenza? Cioè, nel senso, se, però verrebbe da dire, allora scusa, se io non nomino una manifestazione alla memoria di Giulio Cecchettina, allora posso invitare chi mi pare.
Il discorso è questo, il discorso è che se io faccio il mio mantra sorella io ti credo, quindi tu ti schieri da una parte e poi smentisci con i fatti quando però fa comodo a te, allora lì un po' storco il naso. È sempre una questione della coerenza di cui parlavamo l'altro giorno. Magari il dubbio ti può venire di dire è il caso di invitarlo, poi lei si è risposta e si è assunta la responsabilità di invitarlo comunque. Io la rispetto questa posizione, però è anche giusto sollevare comunque, se la tua community comunque o chi ti solleva la questione e ti chiede ma secondo te è il caso di invitarlo, non puoi rispondere però non sono modi e maniere, perché questo è un tipo di,
certo,
di contestazione che comunque mi aspetto da un'altra parte.
Bisogna vedere, ragazzi, dove vogliamo mettere il limite, cioè nel senso se vogliamo ragionare caso per caso, però il rischio poi è, come dire, è quello di fare figli e figliastri, come dire, se è uno che conosco e su cui allora metto la mano sul fuoco allora lo invito, se invece è uno che non conosco o magari che parte dall'altra parte politica non lo invito, quindi magari ci potrebbe essere anche una linea comune, no? Qui parliamo di un signore che non è indagato, sta affrontando un processo, adesso ci sarà la sentenza, cioè no, siamo l'amico in fase avanzata, diciamo, detto, stato rinviato a giudizio.
Se poi sarà innocente e se poi sarà colpevole?
No, sì,
perché vale no, sia per lui,
ma
sì,
aspetta, ti ripeto,
sì, però lui faceva riferimento al fatto che nel nostro paese vige la presunzione di innocenza, certo, cioè è innocente,
sì, la presunzione di innocenza chiunque. Non è che la possiamo utilizzare e tirare fuori solo quando ci fa comodo, cioè a volte allora ci appelliamo alla presunzione di innocenza e a volte no. Io sono fermamente convinta che bisogna rispettare la presunzione di innocenza, però in questo caso specifico forse per un senso di opportunità allora magari sì, presentalo tu il libro ma non lo fai venire comunque.
Bene, sentiamo chi c'è, vai.
Se lo dovessero scagionare, la realtà non cambia più di tanto, perché ci sono due perizie mediche, una dell'accusa, quindi se vogliamo di parte, ma l'altra è super partes, sono dei periti appunto,
sì,
super partes.
Adesso non possiamo manco fare il processo qui, ragazzi, perché diventerebbe anche un po' complicato.
Parlo da completo ignorante, io non so neanche chi so tutte queste persone che avete nominato, però fino a prova contraria una persona non è innocente.
Bene, avanti ancora.
Ma che ha fatto come Pippo solo su Silvia, dai.
Bene, non so cosa ha detto, forse è una cosa gravissima. Però torniamo tra pochissimo dopo i Panta a chiacchierare insieme. 3899-106-600 a disposizione per voi. Radio Rock Podcast. Si chiamano Panta e questa era finale di stagione, anteprima esclusiva Radio Rock e Radio Rock Italia del nuovo album dei Panta, Poeti, Vampiri e Veneri Punk, registrato come sapete fra Roma e Londra e che verrà presentato il prossimo sabato 14 dicembre a Roma al Wishlist Club con Radio Rock. E adesso, signori, Radio Rock Promotion. Bene, abbiamo il dottore Roberto Colle in collegamento. Buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Come stai?
Buongiorno.
Tutto bene?
Buongiorno caro.
Tutto bene, grazie. Voi?
Allora, noi tutto bene. Il dottore Roberto Colle oggi, lunedì 25 novembre, ore 8.56, poco prima delle ore 9.
In
diretta rigorosamente su Radio Rock. Oggi pomeriggio lo troverete in diretta su Radio Rock Italia fra le 15 e le 17, ma lui in primis è il dentista dei Vanvini. Ed è anche il dentista che regala il sorriso a tutti. Ieri ho visto una pubblicità, caro Roberto, non so se di chi, ma è una cosa credo internazionale probabilmente, di un signore con che gli mancava un incisivo, non so se l'hai vista anche te, e però gli mancava anche un sopracciglio. Allora sotto la didascalia diceva: avete
esatto, ce l'aveva?
Ma questo non lo so. Avete notato che il signore manca il sopracciglio? No, perché? Perché ecco quanto è importante il lavoro del vostro dentista. Come a dire, la bocca è la prima cosa che si guarda, no? Tendenzialmente guardando l'interlocutore che ci parla, e quindi il sorriso, la cura completa del vostro sorriso ve la garantisce al 100%, ve la garantiscono tutti gli studi al 60-70%, al 100% solo il dottore Roberto Gollo.
Credo che questa cosa si possa dire, però.
Io mi assumo le mie responsabilità al 110%.
Tu sai che il governo ha deciso qualche anno fa di fare questa cosa al 110%, non per un recupero fiscale, ma per ricordare le qualità dello studio Gollo.
Bravo, le qualità dello studio Gollo. C'è Bernardo a questo proposito che dice: buongiorno dottore, ho due domande sugli impianti. Nel caso in cui ci sia mancanza di osso, come si procede? Inoltre volevo sapere se esistono allergie al materiale degli impianti. Bene.
Allora, se manca osso, in realtà io mi affido sempre al buon senso. Allora, se manca osso, ovviamente si può mettere, ormai ci sono un miliardo di tecniche.
Mi affido sempre al buon Dio. Se manca osso, non si può fare nulla, amico mio. No, scusa Roberto.
Si può fare, in realtà. Ci sono dalle tecniche più semplici e quelle più complesse. Si arriva addirittura a fare il prelievo dell'osso dell'anca, della crestia iliaca, per metterlo nelle zone dove manca l'osso in bocca, però stiamo parlando proprio di eccessi. Ok? Oppure si parte da piccolissimi nesti osseo, insomma sintetico, da dove manca si mette un pochino, ma nell'arco di 3 secondi si inietta la siringa e basta. Poi però ci sono situazioni in cui me ne ragiono in questo modo: se l'osso è veramente tanto poco da dover procedere un intervento chirurgico enorme, posso fare anche vecchi e cari ponti, per cui si mangia divinamente, si sta bene, l'estetica è perfetta, e qualcuno che ha taglio da questo momento lo sa e lo può confermare, quindi io sono sempre il buon senso. Poi se la domanda è solo sull'osso, l'osso si può mettere.
Allora, c'è una
allergia pure, scusa.
Ah, l'allergia, l'allergia.
Allora, tutti gli impianti ad oggi sono passivati, sono ossidati, sono anallergici. Poi c'è chi ha paura di questa allergia al nickel. Allora, siccome si pensa che ci sia una percentuale dello 0,0% di nickel negli impianti, e la gente può avere paura, allora c'è qualcuno a cui si mette gli impianti in ceramica, per gli impianti fatti in ceramica, in modo che non ci sono proprio rischi, sono zero. Ne sono zero lo stesso, però se la tranquillità anche psicologica diventa grande, non si pensa più.
È importante anche quella. Sentiamo chi c'è ancora.
Dottore,
vai.
Una domanda semiseria. Alla mia bimba sono spuntati i canini. Mi è tornato in mente un amico che aveva i canini, cascati i canini da latte, non gli sono più ricresciuti. E il dentista dei tempi gli ha detto che è un segno dell'evoluzione umana, perché i denti vanno a ridursi e a prendere maggiore spazio quelli non canini, eccetera, perché noi abbiamo cambiato tipo di alimentazione, eccetera, eccetera. Può essere una cosa vera o era una stupidaggine che mi hanno raccontato?
Molto interessante. Roberto.
Questa domanda mi piace da impazzire. Dunque, in realtà la risposta è ni. Perché l'evoluzione della specie c'è, ora magari non è il caso di qualcuno che sempre l'ha presente in radio, però tendenzialmente ci sta l'evoluzione della specie, e quello che succede è che vanno a sparire i denti in fondo, i denti del giudizio vanno a sparire, perché la testa è divisa in neurocranio e splancnocranio. Il neurocranio è la parte alfa della faccia, lo splancnocranio è quello delle ossa mascellari, laddove si sta aumentando il cervello, quindi il neurocranio, c'è meno spazio per i denti, per la parte bassa, quindi stanno diminuendo i denti, si parte dal dente giudizio, poi andrà a finire ai secondi molari, i primi, tra migliaia di anni si arriverà forse ai canini, ma al momento è stata una semplice agenesia, sono mancati i canini, è stato un piccolo problema, si risolve anche questo.
Allora, attenzione, perché il dottore Roberto Gollo, se volete, vi fa anche una lezione di tutte queste cose qui, se andate lì da lui. Cioè lui lo interpellate, lo chiude dentro una stanzetta, dottore Roberto Gollo, ho 3 domande.
Vi parla dei piselli di
e
Mendel.
E lui... perché devi fare queste cose, Maurizio?
No, sta parlando alla base della genetica.
Di fronte a un professionista. Ma perché devi fare sempre queste cose, lordure, che sono che scrivono i bambini?
Perché ci devi rompere
i coglioni? Scusami Roberto, tu che sei uomo di scienza, è vero che i piselli di Mendel stanno alla base dello studio della genetica?
Cosa c'entra?
Hai anche ragione, Mauro, te posso dire, però la cosa che un po' mi ha fatto male, devo dire in diretta,
dillo.
Per l'ultima volta, sabato, abbiamo invitato a pranzo, non
sei è vero, è vero.
Ma andate a fare tanti pranzi insieme,
ho fatto un pranzo meraviglioso sabato.
Ma tanto tutto meraviglioso. Storto vi andrà.
Allora, Studio Call, signori, è in piazza dell'Alberone 31. C'è anche un comodo parcheggio convenzionato. Il bambino dei dentisti. Ed è
bambino Gesù. Il bambino Gesù vi aspetta.
No, voglio dire, però
è il bambino dei dentisti.
Bravo, sì. Mi piace tantissimo perché, attenzione, il dottor Roberto Call, bravissimo Emilio, conferma di avere molta cura del suo Peter Pan
e del bambino Gesù.
No, del bambino che è in lui, e quindi lui possiamo dire che è il bambino dei dentisti a questo punto.
Sì.
Per info, studiocall.com 06 79 346, WhatsApp al 334 840 7923. Lo Studio Call, cosa ascoltiamo adesso, Roberto?
Just Like Heaven, The Cure.
Bene. Grazie, Roberto. Alla prossima. Ciao. Radio Rock Podcast. Io mi rendo conto, Nicola, che è un tema anche abbastanza complesso questo qui, e che non, sul quale non c'è una grandissima unità anche da parte delle donne, nel senso che abbiamo sentito prima il parere di Anna, ancora la nostra amica scrive: non è il titolo del tema a rendere più importante l'invito a un dibattito di un individuo che può aver fatto violenza. Io credo sempre alla riabilitazione di tutti, non si devono fare processi, secondo me ognuno può esprimersi, altrimenti come per la censura ai russi e agli israeliani, questi da conto loro devono ammettere la contestazione. L'incontro alla nuvola può essere una gran crescita anche sotto questo punto, avrebbe potuto esserlo, perché non ci sarà,
non era un dibattito sulla violenza di genere, era una presentazione del suo libro che è un po' diverso. Allora, a quel punto, se lui si fosse messo lì, si fosse prestato anche a un dibattito del genere, a rispondere anche domande nel merito, perché no? E poi comunque, ragazzi, cioè, ma contestare e dire guarda, forse è una questione di opportunità, non è che nessuno è andato con i forconi a imbavagliare Chiara Valerio e Caffo, semplicemente si è perché sennò rivale quella cosa del non si può più dire niente. Certo, tutti possono dire quello che vogliono, però c'è anche la facoltà di poter dire che magari non si è d'accordo, cioè perché no? Dire che non si è d'accordo con la presenza di una persona non significa averlo preso di peso, imbavagliato e chiuso in uno sgabuzzino dicendo che non può più parlare. È lui che alla fine ha deciso di non andare.
No, ma se no, poi lei... non credo che più liberi si basi sulla presenza di questa persona. Ci saranno 3.000 altri dibattiti che si possono fare, e quindi se ne faranno.
Credo proprio l'anno
scorso.
Se ne
faranno degli altri dibattiti.
Comunque anche alla ministra Roccella. Insomma, la contestazione fa parte del dibattito. Sono degli spazi in cui è giustissimo e sacrosanto contestare. Però allora mi sta impedendo di contestare questa decisione. Che non significa censurare, significa comunque manifestare l'impressione che non sia una buona idea. Poi se lei la ritiene una buona idea.
Allora, è in atto notizia che in qualche modo potrebbe avere a che fare con le cose di cui stiamo parlando, perché potrebbero rientrare tutte quante sotto un enorme cappellone woke, no? Diciamo così, un enorme ombrellone, vogliamo definire ombrellone. Fungo
cappellone.
Non sarebbe d'accordo il nostro Emiliano Rubbi, che direbbe sicuramente no, da nostalgico ormai come è diventato lui di climi più reazionari, no? Mauri sarebbe dell'idea.
Non si parla delle persone.
Ma io parlo pure quando sta qua. No. Ma a parte che poi chi cazzo ha detto che non si parla? Io parlo delle persone.
Non posso
parlare di Giorgia Meloni perché non è presente, non può intervenire.
Che significa? Quello è un personaggio pubblico.
Eppure Rubbi è personaggio pubblico. Ci mancherebbe altro. Allora, a Roma, questa notizia che abbiamo detto del fatto che non sarà a più liberi Leonardo Caffo, accusato di maltrattamenti alla sua ex compagna. Abbiamo detto che di Portanova, che attualmente gioca ancora alla Reggiana in prestito dal Genoa, dopo la condanna in primo grado a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Tra l'altro ha giocato anche molto bene quest'anno, quest'ultimo anno alla Reggiana, adesso è iniziata una nuova stagione. Si parla anche di un'altra questione che ha poco a che fare con le violenze, almeno diciamo attuali, ma con le violenze del nostro passato coloniale. A Roma si sta cercando di decolonizzare il quartiere africano. Io sono d'accordissimo con questa cosa. D'accordissimo. Il comune vuole cambiare 24 didascalie di vie e piazze che celebrano le campagne coloniali del Regno d'Italia e del regime fascista.
Le didascalie? Sì. Non i nomi delle vie.
Vabbè, scusa, se una via si chiama via Tripoli, Tripoli è una città, voglio dire, perché non è che devi cancellare Tripoli, ma magari
allora sì.
Faccio un esempio.
Mutiamola nella festa, nella celebrazione del continente.
Sapete
africano.
Che nel quartiere Trieste, cioè vicino al quartiere Trieste, c'è un quartiere che si chiama quartiere, si fa chiamare, lo dico anche per coloro che non ci seguono da Roma, che è diciamo soprannominato quartiere africano, perché vie, piazze, insomma toponimi sono riferiti alle, principalmente a diciamo alle guerre coloniali italiane in Eritrea, Libia, Somalia, Etiopia fra la fine dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale. Molte didascalie, per esempio, hanno i nomi di generali e luoghi ai quali le vie sono intitolate sono infatti ancora celebrative o ricondotte in modo retorico al lessico colonialista. E quindi via Giuseppe Arimondi, che tra l'altro è qua dietro, dove era la sede di Radio Rock fino a qualche anno fa, non sarà più eroe coloniale, ma sarà Giuseppe Arimondi, generale dell'esercito italiano, generico, diciamo neutro. Tripoli, via Tripoli, non sarà più regione della Libia, ma capitale della Libia. Quindi avrà il suo, no? L'operazione di decolonizzazione del quartiere africano nasce dalla decisione del Comune di Roma di inquadrare meglio dal punto di vista storico i massacri e le violenze fatte dal Regno d'Italia, da noi italiani, e dal regime fascista poi dopo, perché ricordiamo che la colonizzazione non avviene col fascismo, avviene alla fine dell'Ottocento, quindi poi il fascismo chiaramente la porta avanti e la persegue in maniera importante, però insomma lo spiega l'assessore alla cultura Smeriglio. Per ora saranno cambiate 24 didascalie e non i nomi delle vie e delle piazze, per ora. L'iniziativa è legata ad un progetto portato avanti da un insieme di collettive e singole persone che da anni promuove una riflessione collettiva sui crimini commessi dall'Italia nel suo passato colonialista. La rete si chiama Rete Yekatit, 12-19 febbraio, che promuove l'applicazione della mozione con cui la Giunta di Roma si impegnò a istituire la giornata della memoria per le vittime del colonialismo italiano, che è il 19 febbraio, e a modificare le targhe di un gruppo di strade legate al colonialismo. Da secoli le istituzioni intitolano strade, piazze e monumenti per celebrare e commemorare la storia del proprio paese. È una pratica che rientra nel più ampio uso pubblico della storia. Negli ultimi anni però l'opinione pubblica è diventata più sensibile e più critica, e io dico giustamente, verso un modo di ricordare celebrativo di alcuni periodi e personaggi storici considerati controversi. Anche le istituzioni cercano di superare letture anacronistiche legate a interpretazioni dominanti del passato. Quindi io sarei dell'idea, poi sai, cambiare il nome di Giuseppe Arimondi chiaramente è anche complicato, no? Perché vuol dire che tu devi poi cambiare tutta
immagine dei documenti, no? Ma immagina gente che cambia i documenti civili.
No, è complicato.
Il discorso della didascalia invece mi sembra un atteggiamento sano nello specificare determinate cose. Però sai, la didascalia è veramente solo un gesto culturale che fa bene. Io ho capito che ripolificano tutto.
L'idea era quella di cambiare anche i nomi. Poi, come dicevamo, siccome il punto qual è?
Quella sarebbe una cazzata col quartiere africano. Invece sarebbe bello, certo, tramutarlo.
Però
nella celebrazione.
Giuseppe Arimondi potrebbe essere, cioè con un grande generale che ha portato avanti l'epopea colonialista, ci sta che non venga intitolata una strada.
Dobbiamo cacciare tante cose ancora.
Allora, sì,
no. Tante, secondo parametri che regolavano proprio la vita tra gli stati i 100 anni fa o 200 anni fa. Cioè, poi c'è un discorso: o noi la storia la analizziamo come tale, cioè qualcosa che è accaduto fa parte delle storie dei singoli paesi e che poi viene sottoposta al giudizio della storia, o se no via, chiamiamole come fanno First Avenue, First Street,
No vabbè, questo non è di arrivare a questo, però insomma credo che una revisione ogni tanto si
aggiungo
possa
una
stare.
Curiosità al discorso dell'evoluzione fisica,
sì,
parrebbe che gli uomini che riescono ad accavallare le gambe siano anch'essi un segno dell'evoluzione umana, perché si allarga il bacino dei maschi. Mentre quelli che avevano il bacino stretto non riescono a cavallare le gambe, ma era perché dovevano essere più reattivi fisicamente per andare a caccia. Quindi chi riesce a cavallare le gambe e chi no? Chi è troglodita e chi no?
Attenzione,
io sono troglodita.
Tu a cavalli le gambe, Maurizio? Io a cavallo.
Perché sta provando, si schiacciano.
No, io a cavallo tranquillamente.
Maurizio sta provando.
E si schiaccia, Maurizio. E si schiaccia. Allora dovremmo togliere Corso Garibaldi a tutte le città italiane, scrive qualcun altro. Ma perché dovremmo togliere Corso Garibaldi? Cioè,
quale motivo? Sentiamo.
Non lo so. Chiedo all'ascoltatore. Mentre sosteniamo un paese colonialista come Israele durante un massacro a cielo aperto, ci puliamo la coscienza cambiando le didascalie. Non siete woke, penso. Siete petalosi, purtroppo. Allora, che vuol dire? Ragazzi, però questo benaltrismo non è che uno non può fare una critica dura a Israele senza criticare poi l'Iran, senza cambiare i nomi delle strade. Cioè non è che possiamo fare una cosa alla volta. Cambiamo i nomi delle strade, che è di competenza del comune, e poi chi è di competenza, cioè il governo, per esempio, per gli aiuti a Israele o per
diverse,
arrestare,
no?
Netanyahu quando verrà in Italia, invece dice è il benvenuto. Giustamente scriveva Roberto Recchioni, a meno che non sia tutto un grande stratagemma di Matteo Salvini per dire che è il benvenuto, per attirarlo qui in Italia e poi arrestarlo.
Può darsi,
sarebbe un genio.
Guarda che Salvini lo vedi così così, ma lui è un grande stratega e lui è Machiavelli.
Allora, io aspetterei le prossime comunali, perché se vince la destra faranno corso Benito Mussolini, ci scrive qualcun altro. Garibaldi ha una biografia molto controversa. Ah, sì, sì, certo, certo. Beh, sì, no, no, certo. Sicuramente sì, poi però bisogna capire un attimo, nel senso che, sai, un conto è in generale... dell'epoca coloniale, e Conte e Garibaldi sono cose differenti, insomma, no? Però va bene, arrivano i Murder Capital fra le nostre novità. Radio Rock Podcast. Murder Capital con Words Lost Meaning, li stiamo ascoltando da, insomma, qualche giorno, la prima settimana di programmazione qui all'interno delle nostre 15 novità che vi proponiamo e che si possono ogni 30 minuti, che si possono votare sul sito radiorock.it. saranno dal vivo il 5 maggio prossimo anno all'Alcatraz di Milano. In Murder Capital annunciano l'uscita prevista per il 21 febbraio 2025 del nuovo album Blindness, terzo lavoro in carriera della formazione post-punk irlandese. Allora, c'è qualcuno che scrive: moriremo di cancel culture. Che ne pensate voi di questa? Moriremo di cancel culture?
Ci stavo interrogando fuori onda proprio su questo, su alcune opportunità o comunque alcuni sbagli, secondo me, della
però,
cancel culture.
Scusa, io credo c'è una differenza fra dire voglio cancellare tutto e anche trovare delle nuove forme espressive, no? Cioè superare determinate cose che si fanno solo e unicamente perché si sono sempre fatte. Cioè io contesto questo aspetto qua, cioè il dire ma abbiamo sempre fatto così, abbiamo sempre fatto così, boh, facciamo diversamente, troviamo delle cose nuove, troviamo dei riferimenti nuovi.
No, io facevo riferimento ai simboli del nazismo che sono stati, no, in Germania sono stati eliminati, sono stati abbattuti, eccetera. Quello non ha eliminato la storia del nazismo, che è rimasta scritta,
esatto,
che possiamo,
esatto,
ancora,
esatto,
studiare, possiamo leggere, ci possiamo documentare. Però in effetti, quando sono celebrativi di qualcosa che in realtà ha fatto male,
beh,
forse
tu pensa all'obelisco al Foro Italico con su scritto Dux, non è mica una cosa tanto normale, no, che ci sia forse... un obelisco con su scritto Dux. Poi ripeto, abbattere quell'obelisco risolve il problema? Naturalmente no, no. Però ragazzi, così facendo non si fa mai un cazzo, nel senso che se per ogni cosa diciamo però la cosa da fare è un'altra, e allora non facciamo nulla,
rispetto
facciamo
questo,
tutto.
Penso sia importante interpellare le persone che hanno subito, magari, no, da quel monumento, le varie poi vicissitudini.
Però se ci pensa che il Colosseo è un simbolo comunque di schiavismo, per esempio, certo, e quindi a quel punto dobbiamo ragionare sul cancellare proprio tutto, se parliamo di monumenti. Cioè,
sì,
quanti monumenti?
Sì, poi c'è una differenza. Sì, poi c'è una differenza, secondo me, tra un monumento inteso come reperto storico con una valenza culturale, artistica, e adesso francamente obelisco il Foro Italico non mi pare che sia come dire paragonabile al Colosseo rispetto al valore proprio come dire artistico che può avere, artistico culturale che può avere, no? Nel senso che dipende anche un po' da quello. È chiaro che se è una cosa di provato valore culturale, non la, teoricamente è quello fa la storia davvero, no? La storia del fascismo non è che la conosciamo tramite l'obelisco al Foro Italico, la conosciamo tramite libri di storia tendenzialmente, no? Vabbè, comunque sentiamo chi c'è, vai.
Allora, che facciamo con Viale Giulio Cesare? Voi, siccome i francesi si sono creati questa realtà alternativa con Asterix e Obelix, allora famo che stiamo a posto così.
Però vedi, su ogni cosa, però su ogni cosa c'è sempre, no, il ritornare a vabbè, ma allora anche quello, allora anche quell'altro. Io credo che oggi nessuno proponga di fare una statua a Giulio Cesare da qualche parte, no? Credo che non sarebbe più una proposta fattibile. Cioè, voi conoscete qualcuno che oggi possa proporre fare, facciamo una bella statua a Giulio Cesare?
Noi proporremo come Radio Rock da fare qui.
La possiamo, questa potrebbe essere un'idea. Vai, sentiamo.
Buongiorno, il ragionamento però è un po' particolare, un po' difficile, molto più complesso, perché che cosa facciamo? Abbattiamo l'euro oppure distruggiamo l'ittoria? Cioè, latina?
Ma no, ragazzi, ma chi ha detto?
Insomma,
ma poi,
il discorso è più complesso, secondo me.
Ma poi abbattiamo l'Eur, cioè l'Eur è un quartiere costruito dall'architetto Piacentini, architetto del fascismo, però è un quartiere con...
Un'installazione universale.
Allora, è un'installazione... No, ma è un'installazione... Cioè, un'installazione... È un quartiere,
sì, vabbè, un quartiere
che, voglio dire, di per sé non è che necessariamente glorifica il fascismo. È un quartiere costruito nell'architettura in cui si costruiva in quegli anni, no? Esattamente come l'architettura socialista o brutalista, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che se c'è una... un edificio sopra il quale c'è scritto fascio è bello, no, magari quello lì la scritta la levi, che ne so, oppure
direi a levarla,
non riusciamo a levare a casa Pound, te pare?
Qualcuno dice le strade andrebbero intitolate solo a santi anacoreti o a persone normali che portano avanti la loro famiglia senza rompere a nessuno. Vabbè, adesso non lo so. Questo mi sembra
ma la didascalia di via Giulio Cesare mica dice eroe delle guerre di Gallia e Britannia. Sì. Porca troia, mo c'è una bella differenza, neanche, stiamo proprio parlando di questo.
Certo, certo.
Non ha senso celebrarlo per essere l'eroe delle guerre di Gallia e Britannia. Bene, ha senso celebrarlo per il suo valore storico nella
include
nella
le campagne
cultura.
In Gallia e Britannia. Non è che cazzo dite?
Però sai, anche come lo poni, no? Nel senso, tu scrivi eroe di Gallia e Britannia,
fa,
giustamente
ragazzi.
Dici. Vabbè, però 3.000 anni fa che vuol dire? Lo rende meno grave.
È diverso, il mondo
però
andava avanti a scontri,
anche,
le guerre e conquiste ai danni di altri popoli. Contestualizziamo storicamente quello che accade. Ora, gli eventi del fascismo sono più o meno nel nostro secolo, nominalmente non nel nostro secolo, ma ci hanno 80
vicini,
anni.
Vicini, diciamo.
I sopravvissuti ci sono ancora oggi,
certo.
È diverso.
Certo,
Santa,
cioè, no, ma è diverso senz'altro. Vai, sentiamo ancora, vai. Vediamo
però
che c'è.
Non so se vi rendete conto che date patenti di benaltrismo, date patenti pure di cosa c'ha valere storico o meno, valore storico o meno, cioè decidete tutto voi. Va bene, buon proseguimento.
Perché tu mandi messaggi a noi, se no mandale un altro e così c'hai i pareri.
No, ma scusa un attimo, fai anche tu, dai anche tu delle patenti evidentemente. Tu hai detto non siete woke, siete pedalosi e quindi hai dato anche tu una patente, no? Di che siamo oltre i woke, siamo addirittura pedalosi.
Parlando tra di noi
poi cosa cazzo vuol dire non lo so, però vabbè, va bene, cioè nel senso tu l'esprimi la tua, noi esprimiamo tra l'altro, noi non siamo neanche d'accordo noi quattro, nel senso che tendenzialmente io e Alessandro siamo su due posizioni abbastanza distanti da questo punto di vista, non lontanissime, però un po' distanti, quindi siamo qua, ci confrontiamo, non è che siamo un pensiero unico
e
globale,
navighiamo nel dubbio, però insomma
no, dubbio. Allora ci fermiamo un secondo, torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità con il Linkin Park di Brilliant Radio Rock Podcast. 42 Andrew Swayze and Ghost con Tell You All The Time su Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show e come detto parliamo adesso di un libro molto molto interessante. L'autore di Verso il Bosforo è con noi in studio ed è Stefano Cascavilla, a cui do il buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Amico di Radio Rock, mi permetto di dire, per varie ragioni, ma insomma è una persona che ha vissuto tipo mille vite diverse. Hai fatto, vuoi raccontarci un attimo quello che hai fatto?
No, vabbè, insomma,
3.000.
Niente, io, sì, ero laureato in economia e commercio, poi mi sono rilaureato in architettura, ho fatto l'architetto, ho fatto un economista e poi mi sono messo a camminare e a scrivere.
E poi hai deciso di camminare e di scrivere, che mi sembra un'ottima cosa. La passione per il camminare, come, cioè, è una cosa che hai sempre avuto e poi piano piano l'hai amplificata, l'hai fatta diventare, diciamo, più centrale nella tua vita o cosa?
Sì, beh, il cammino l'ho scoperto una dozzina di anni fa con Santiago, che è un grande classico, certo, con cui sono andato con mio figlio, abbiamo fatto questa esperienza, diciamo, io e lui, un'esperienza proprio di vita, e da lì poi ogni anno ho cominciato a camminare, del resto ho trovato la modalità che è quella di camminare da solo, che, diciamo, a parte quel primo cammino, io sempre cammino da solo, perché è un'esperienza che diventa veramente qualcosa di speciale se lo fai da solo.
Mi chiedevo, io mi piace molto camminare, però non sono mai entrato, ecco, in questi cammini più lunghi, no? Più importanti. Quando dici sono da solo, non so, cammini con la musica, il telefonino, i podcast, oppure proprio togli tutto, togli il telefono e ti godi l'ambiente circostante?
Sì, allora no, non c'è né podcast, né musica, né niente, neanche telefonino,
certo.
Però non sono in realtà da solo, perché io sto nel luogo e io sono circondato dal luogo,
certo.
Cioè da quello che è, sia dal punto di vista della natura, ma anche un parcheggio, anche un bar, anche il palo del telefono, tutto diventa qualcosa con cui ti metti in relazione. Questo è il bello del cammino, no? Sei solo senza umani, ma sei solo in un altro contesto, non sei pieno di compagnie.
Prima stavo rientrando, ero andato a prendere un caffè, stavo rientrando in diretta e stavo come al solito col telefono in mano, no? e momenti sbatto nella porta che era la porta a vetri che abbiamo della diretta, che era chiusa, però io col telefono in mano credendola aperta a momenti sbatto. Questo mi ha fatto riflettere sul fatto che noi adesso ormai, adesso senza voler fare questo boomerismo del il telefonino si stava meglio quando si stava peggio, i social, però siamo talmente concentrati sulle questioni quotidiane e lavorative che riguardano anche per esempio l'utilizzo che facciamo dello smartphone, ma mille altre cose che, come direbbe Remo Remotti, noi non riusciamo più a vedere, cioè non vediamo quello che ci sta intorno, bello brutto che sia, no Stefano? Cioè...
Sì, in realtà non vediamo, questa è una cosa un po' zen, non vediamo le cose come sono, no? Per vedere le cose come sono tu devi esserci e basta, devi stare e basta, non devi pensare, non devi leggere, non devi... devi stare lì e il camminare da soli è una delle attività, delle poche cose che possiamo fare con facilità, per modo di dire, perché bisogna trovare il tempo,
certo,
e per concederci questo lusso, ecco, diciamo.
Allora io sul tuo libro ho le prime due curiosità subito, classiche, no? Però diciamo hai scritto la storia di un cammino a piedi da Roma a Costantinopoli, dici, con grande, insomma, evidentemente fascino, no? Rispetto all'antico nome di Istanbul, tra gatti, tempeste, rachi e selve oscure. Ora, la prima cosa che ti domando è perché hai deciso di, tra i tanti itinerari possibili, proprio di puntare su questo, no? Da, diciamo così, da Roma, sì, a,
ecco, questo
a Costantinopoli.
È una delle cose che mi affascina e che tento di fare quando cammino è percorrere non cammini casuali o inventati così tanto per fare qualcosa, come adesso ne nascono tanti. Io voglio ripercorrere cammini che nella storia hanno avuto un senso, cioè cose che hanno una loro profondità storica. E quindi sono partito dall'Appia, che è la regina Aviarum, cioè la regina delle strade, che è una delle primissime, forse la prima grande strada dell'umanità, sicuramente dell'umanità occidentale. E ho cominciato a camminare sull'Appia antica e che già questa è un'esperienza che anche solo chi la fa da Roma fino a Marino, già quella è un'esperienza potentissima, ma se tu dopo Marino continui,
sì,
esiste ancora l'Appia e arriva a Brindisi,
okay.
Poi a Brindisi tu cominci a trovare dei nomi, Ignazia, Borgo Ignazia, adesso no, sono famosi per altre cose, però la domanda è: ma che cos'è questa Ignazia? Quindi vai a vedere, l'Ignazia è un'altra via fatta dai romani, dal console Ignazio, che se ne va esattamente a Costantinopoli. Quindi il fascino è di questo antico percorso che tu ti devi andare a ritrovare, ma poi quando cammini su una pietra ottomana o una pietra antica, insomma,
certo,
no, è molto più affascinante che non su un tratturo inventato adesso, che sì, tutto bene, ma quello diventa più movimento all'aria aperta che non.
A proposito del, infatti per questo, a proposito dell'itinerario, cioè al di là del, allora il punto A e il punto B, no, che potremmo dire Roma è il punto A e Istanbul è il punto B, però dove passare, cioè l'itinerario da fare, cioè hai detto dell'Appia fino a Brindisi, poi tu passi, non faccio nessuno spoiler, insomma, però passi per l'Albania, per la Macedonia del Nord, per la Grecia, infine per la Turchia. Ecco, l'itinerario te lo sei studiato, come l'hai,
sì,
fatto, per curiosità?
Beh, allora, questo è già il primo cammino, cioè il primo cammino che tu fai te lo fai a tavolino. Ti costruisci, io mi costruisco una mappa usando OpenStreetMap, che mi stampo apposta a una scala adeguata, e poi leggendo, devi fare le ricerche, perché devi andarti a leggere relazioni di qualche antropologo o tracce di qualcuno che c'è già stato, chiedi, e poi sul satellite cerchi di collegare anche sulle mappe, di capire dove passare, perché a volte dove c'era la strada romana ora c'è un'autostrada, oppure c'è un campo, oppure c'è una casa, e quindi, certo, devi capire. No, e questo è anche già il fascino. Poi il fascino è che una volta che arrivi scopri che quello che hai pianificato magari non va più bene.
Certo, e devi modificare
lo zaino, ti devi
corso
d'opera, un'altra cosa.
Certo, Maurizio.
Sì, nel senso della tematica del viaggio, no? Poi ha caratterizzato anche molta letteratura del Novecento. Però il viaggio, tu hai parlato di cose esteriori, di cammini, di lampioni, di parcheggi, eccetera. Però il viaggio è anche un viaggio interiore, per cui io mi chiedevo, lungo tutto questo cammino, in cui hai osservato un paesaggio, sei venuto a contatto con persone, eccetera, qual è stato però poi il viaggio interiore che hai fatto?
Beh, ecco, grazie della domanda, come si dice, perché in realtà questo libro non vuole essere proprio un libro di viaggio inteso come le somme delle esperienze di Stefano Cascavilla, il quale alla fine non gliene può anche fregare a nessuno. Io voglio portare il lettore a fare con me questa esperienza di contatto in quel mondo che gli antichi sciiti chiamavano Al-Mital, esisteva proprio questa idea di un mondo che sta fra noi e il luogo, un mondus immaginalis, cioè un mondo immaginativo che sta nella nostra testa, ma non sta nella nostra testa, è qualcosa di mezzo tra il posto dove sei e la tua mente, e tu quando cammini da solo stai proprio lì, per cui non sei veramente soltanto nella tua testa, ti fai così, come dire, no? Il tuo viaggio interiore, ma neanche stai proprio nel posto fisico, stai una cosa al di là, per cui puoi viaggiare pensando di essere un legionario, puoi parlare con la bufala che ti trovi davanti, o puoi sognare chissà cosa, perché il posto si trasfigura, per cui tutto il cammino diventa soprattutto un'esperienza interiore, cioè l'esperienza esteriore di prendere il sole e fare del moto, quella è analoga a tante altre attività, io posso andare in palestra, posso salire una montagna, ma questo particolare modo interiore di rapportarsi con il luogo è una cosa che fai solo camminando in solitudine, almeno nella mia esperienza, poi qualcuno può.
C'è un amico qui che scrive, anzi un po' di messaggi, Fabio scrive: io amo camminare da sempre, specialmente in montagna, e vorrei chiedere se ha mai provato quella sorta di autoipnotismo, di autoipnosi, potremmo dire, che a volte si prova nel camminare. Mai provato?
No, la domanda è azzeccatissima, anch'io amo la montagna, sono istruttore CAI, quindi insomma figurati se non amo la montagna, però e la frequento tantissimo. Diciamo che nella montagna c'è quel sovrappiù di fatica fisica e di attenzione che devi avere per non farti male, che un po' tende a distoglierti, mentre camminare, essendo un'attività che alla fine non richiede tutta questa attenzione, tranne che a non perdersi, ti consente proprio questo, cioè di fare soprattutto quello che diceva l'ascoltatore, cioè stare dentro te stesso, ma non proprio dentro te stesso, come ho tentato di spiegare, cioè esiste una relazione, ad esempio, cioè tu passi un parcheggio, perché a volte passi un parcheggio che sì, è un posto, tra virgolette, brutto, in realtà leva il brutto, è un posto. Tu entri in relazione con questo posto, certo, e scopri cose che parcheggiando perché devi andare a comprare non le scopri, diventa... acquisisce quel fascino che a volte troviamo vedendo le foto in bianco e nero, no? Le foto di luoghi che non dicono niente, ma in realtà dicono tanto, no?
Senti, ma Stefano che è partito da Roma, quanto è diverso da Stefano che è arrivato a Istanbul?
Beh, no, Stefano che è arrivato a Istanbul sicuramente è diverso dopo ogni viaggio, diciamo. Questa sembra una banalità da libro, diciamo, di viaggi del Novecento, ma è sempre così veramente, perché tu entrando in contatto con la psiche dei luoghi è come se entrassi in contatto in relazione con tante, tra virgolette, persone, tanti, certo, soggetti. Io ho scritto un libro che si chiama Il Dio degli Incroci, che parla proprio di questo, cioè dell'anima del luogo, cioè i luoghi hanno un'anima, e camminare è entrare in relazione con quest'anima, e quindi tu non sei veramente solo, per quello che dici.
Certo. Senti, c'è chi ci chiede, c'è chi ci dice: voglio farlo anch'io, Carlotta, e allora io ti domando banalmente come funziona, cioè un viaggio così lungo rispetto a un viaggio a piedi più breve, verrebbe da pensare bisogna prima, come dire, abituarsi a fare cose più brevi e poi pensare a fare un viaggio a piedi così lungo come quello che hai fatto tu, cioè ci vuole una gradualità, no, per chi vuole avvicinarsi a questo tipo di esperienze, oppure non è,
allora,
non funziona
io
così?
Posso dire sì e no, nel senso che questi camminare è una cosa che hanno fatto sempre, cioè noi siamo fatti per camminare anatomicamente, no? E quindi non è che tu, a meno che non abbia problemi fisici importanti, camminare è una cosa che si può fare anche senza grande preparazione. Oserei dire che la cosa più difficile veramente, e veramente per quello diventa un lusso, come dico nel mio libro, è trovare il tempo per farlo.
Certo.
Concedersi 3 settimane, 4 settimane, io ce ne ho messe 15, ma chiaramente non tutte insieme, perché sennò mia moglie mi cacciava di casa. Però diciamo che anche concedersi 3-4 settimane fuori da tutto, e questo è la parte più difficile, e tutti, penso, gli ascoltatori converranno con questo. Dopodiché prendere lo zaino e farlo a qualche... Certo, è chiaro che se tu parti, fatti prima qualche passeggiata, suggerirei, certo, questo sì. Non è che se non fai... Però, se non altro per le gambe e per la schiena. Però, ecco, non direi... Io credo che questa roba è alla portata di tutti, veramente di tutti.
Ok, a proposito di queste passeggiate, poi voglio chiederti una cosa sulla struttura del libro. A proposito di queste passeggiate che dicevi, no? Fatti qualche passeggiata, a chi si avvicina, diciamo così, a questo mondo, no? del camminare in questo modo, eccetera, entrare in contatto con quello che c'è intorno, c'è qualche indicazione che puoi dare per i percorsi, per esempio in Italia, per cominciare? Dice, guarda, fate una cosa.
Guardate,
che...
io faccio, come dire, farò pubblicità a un cammino molto bello, che è molto facile anche per chi parte, sì, da Roma e vuole iniziare, ed è il cammino di San Benedetto, che è un cammino lungo quanto vuoi, e qui parliamo, diciamo, a chi è in centro Italia, con tutte le tappe raggiungibili facilmente da Roma, ben indicato, c'è anche una bella guida di Simone Frignani, quello è sicuramente un buon allenamento per capire se proprio ti piace fare questa roba.
Bene, si parte da là e poi... Senti, tu come struttura del libro, notavo, è una struttura molto particolare, nel senso che sono dei brevi capitoli, però non segue l'andamento propriamente del viaggio, no? Che pure è indicato in una mappa in cui potete vedere proprio le varie tappe e come si è spostato Stefano da Roma fino ad arrivare appunto a Costantinopoli. Però perché hai scelto questa struttura a salti, potremmo dire?
Sì, allora io il libro non è pensato come un progredire cronologico, proprio perché non voglio che non penso che il pubblico non sia tanto interessato alla mia vicenda personale, ma io proprio per portarti nell'ora e nell'oggi, nel momento singolo in cui faccio questa esperienza, ti immergo in un passo alla volta, ma senza consecutivamente dire prima e dopo. Oggi stai a Durazzo, poi stai a Brindisi, poi sei tornato in Romania. È una cosa a salti, perché consente a chi legge di calarsi esattamente nel momento e nella situazione in cui sto raccontando. Certo. Cioè, quando ti parlo dei cani che mi assalgono a Benevento, non arriva un prima e un dopo, cioè tu sei nel momento e improvvisamente sei assalito dai cani a Benevento e vivi con me quella paura e come risolverla. Cioè, tutto con molta leggerezza, chiaramente, perché...
Infatti, a questo proposito avrei girato una domanda di un nostro ascoltatore che voleva sapere appunto se c'è stato qualcosa o qualcuno incontrato durante il viaggio che ti ha appunto spaventato, colpito particolarmente, qualche episodio. Dacci qualche anteprima di un paio di cose.
Sì, insomma, allora ragazzi, qui uno si organizza, ma tante volte non c'è, per esempio, un posto dove dormire, tu non sai dove andrai a dormire, perché i posti sono così piccoli, sperduti, che non è prevista un'ospitalità, quindi te la devi cavare da solo. E allora è lì si apre il mondo dell'esperienza, per esempio contatti il pope ortodosso che ti fa dormire nella sua sagrestia, oppure il benzinaio che scopri che c'ha un parcheggio per autobus e ti fa dormire nel posto dove lui di solito si riposa, e quindi tu entri in relazione. Oppure io una volta ho dormito, e lo racconto, in uno stadio in Grecia, e ho incontrato due barboni che dormivano nello spogliatoio e io ho dormito in una tenda, loro nello spogliatoio, siamo diventati amici. Ora io, ma quando diventi amico con un barbone così, no? Quindi soltanto in questa condizione in cui tu ti metti sulla strada, sul serio, a quel punto ti si apre un mondo di contatti, di relazioni, di esperienze che se no non avresti mai.
C'è qualcuno che vorrebbe sapere se c'è stato un momento in cui hai avuto paura o voglia di... Paura, diciamo, per qualcosa di specifico, oppure, aggiungo io, voglia di tornare indietro, cioè di dire ma chi mi ha fatto fare, ma quasi quasi me ne torno a casa.
No, allora c'è un momento specifico del cammino che dopo tipo 3-4 giorni, quando tu dici ma chi me l'ha fatto fare, se me ne torno a casa, perché è proprio un passaggio psicologico che devi fare e dici mannaggia, anche ma stavolta mi sono messo nei casini. Poi si passa quello e poi a camminare anche 3 settimane. Invece in realtà paura, come l'unica volta che veramente, cioè le cose che un po' mettono paura sono affrontare i cani randagi. Ho imparato un sistema che mi ha insegnato un veterinario, che è quello di strillare più del cane, e funziona. E quindi tu, però, quando c'è questo, devi capire che sei più grosso e che fai più paura più al cane di quanto lui.
Che no? È una cosa che tendenzialmente non viene da fare. No,
guarda,
perché la prima cosa che viene da fare...
la paura viene da
fare. No, nel senso che poi dopo
funziona bene.
La devi mettere in pratica.
Strillare, perché... poi questi se ne vanno, effettivamente è così. Oppure, ecco, trovarsi in una foresta in Macedonia di 30 km da solo, e quando tu a un certo punto stai lì in mezzo, dici se adesso perdo la traccia, dove vado a finire, no?
Infatti questo è... C'è anche, tra l'altro, un bel apparato fotografico a fine libro, in cui insomma i lettori potranno anche vedere un po' di foto tra quelle che hai fatto in giro, molto, tra l'altro, molto suggestive.
Foto particolari, perché ecco, insomma, sono proprio foto anche di cose ordinarie che poi diventano straordinarie nel momento in cui, cioè, quando ti trovi per sbaglio dentro un allevamento di bufale e ti guardano 100 bufale tutte insieme. Ecco, io ho avuto la prontezza di fargli una foto, poi in qualche maniera ho dovuto uscire, però... Ecco.
Senti, adesso tra poco dobbiamo chiudere, ma voglio chiederti se hai già un altro viaggio pronto, un'altra camminata pronta.
Sì, allora io mi sto organizzando adesso per il cammino degli 88 templi in Giappone, che dovrei fare l'anno prossimo, anzi ho già comprato il biglietto. Non so se saranno 88 o 44, perché forse il tempo non è non tutto quello che ho, ma insomma sicuramente camminare in Giappone sarà un'esperienza.
Fantastico, e poi tornerai qua a raccontarcela, naturalmente. Io ringrazio Stefano Cascavilla che è stato con noi. Grazie. Vi ricordo il libro Verso il Bosforo, a piedi da Roma a Costantinopoli, tra gatti, tempeste, rachia e selve oscure, Edicolo Editore, lo trovate in tutte le librerie oppure ordinatelo online. C'è una richiesta musicale anche da parte di Stefano che voleva ascoltare I'm a Believer. C'è qualche motivo particolare o semplicemente perché ti piace?
No, è una canzone che mi è sempre piaciuta, allega, ti tira su, è lunedì mattina e ci tiriamo su.
Perfetto, e quindi la ascoltiamo insieme e chiudiamo con questa il The Rock Show di oggi. Nicole, Alessandro si va per una bella camminata. Maurizio resta qui in studio.
Sì, assolutamente.
E Nicole, Alessandro, partiamo, facciamo una bella camminata noi tre. È vero che Stefano dice da solo, ma si può camminare pure.
Ma come
Mari
no?
Zitti.
Ma anche non stare zitto, ma
si può, basta camminare, basta camminare. Grazie Stefano Cascavilla,
grazie
alla
tutti,
prossima,
grazie.
Ciao ciao ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.